l'appello.
Buonasera a tutti, sono le 8:05, quindi diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale. Iniziamo con l'appello. Sartori Michele.
Presente.
Hackler Werner.
Presente.
Bertoldi Andrea.
Presente.
Peruzzi Moreno.
Presente.
Andreatta Paolo.
Presente.
Ursinger Guido.
Presente.
Freisinger Laura.
Presente.
Piazza Rossella.
Presente.
Lancerin Maurizio.
Presente.
Martinelli Marco.
Presente.
Campestrin Silvana. Presente. Postal Lamberto. Hackler Tommaso, assente giustificato. Filippi Efrem. Perina Emilio.
Presente.
Avancini Romano.
Presente.
Beretta Gianni.
Presente.
Dal Bianco Maurizio.
Presente.
Allora procediamo con i punti all'ordine del giorno. Primo punto, nomina di due scrutatori. Anche qui propongo, se siete d'accordo, Efrem Filippi e Peruzzi Moreno. D'accordo, per cortesia, se potete votare. Tutti d'accordo? Punto numero 2, approvazione del verbale numero 8 del 30 giugno del 2014. Numero 5 del 30 giugno del 2014. Allora anche qui il verbale è stato inviato a tutti i consiglieri. Chiedo se qualcuno ha da segnalare qualche incongruenza, qualche integrazione, qualche osservazione. Se nessuno ha nulla da rilevare, possiamo metterla ai voti, quindi metterei a voto l'approvazione del verbale numero 5. Voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? 1. Era assente, quindi il punto approvazione viene approvato con 16 voti favorevoli, un astenuto. Un momento. Punto numero 3, anche qui abbiamo l'approvazione di un verbale, il numero 6 dell'11 agosto del 2014, anche qui il verbale è stato inviato a tutti i consiglieri, quindi chiedo se vi sono delle osservazioni, integrazioni, considerazioni da presentare. Niente, quindi anche qui metterei ai voti il punto numero 3 all'ordine del giorno. Voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Quindi il punto numero 3 viene approvato con 17 voti favorevoli. Passiamo al punto numero 4 e do la parola al sindaco per le comunicazioni.
Grazie Presidente. Alcune comunicazioni. La prima è l'ultima in realtà in ordine temporale, è la comunicazione della chiusura del ciclo di assemblee per l'elezione dei referenti di consulta e dei consigli di consulta, che si è conclusa positivamente, nel senso che in tutti i quartieri e in tutte le frazioni si è riusciti a costituire il consiglio di 3 membri. E devo dire, io ho presieduto, diciamo, abbiamo, come sapete, organizzato più assemblee, diciamo, contemporaneamente, in modo da ridurre i giorni. In 3 giorni c'è stata una partecipazione diversa, diciamo, nel centro di Levico e nelle frazioni. In alcuni casi però c'è stata un'ottima partecipazione, ma soprattutto sono risultati eletti dei consigli di consulta che sono, a mio parere, giovani e anche, come dire, rappresentano entrambi i sessi, anche come referenti di consulta. Vorrei dare lettura dei referenti, sono stati pubblicati sul sito. Per il quartiere Lago è risultata eletta la signora Monica Moschen, per il quartiere Centro il signor Marco Libardi, per il quartiere Stazione il signor Giorgio Avancini, per la frazione di Selva il signor Paolo Zon, per la frazione di Campiello la signora Patrizia Cuenca, per la frazione di Parco la signora Silvia Gaiotto, Santa Giuliana Danilo Lorenzini, e per quaere il signor Alessandro Sester. E i consigli, diciamo, del quartiere Lago sono composti da due consiglieri, Scandella Roberto Valentini Remo, quartiere Centro Zadra Franco e De Laurentiis Nicola, quartiere Stazione Giacomoni Alberto e Paradiso Alessia, per la frazione Selva Dalmaso Federica e Rizzi Davide, per la frazione Campiella Giongo Claudio e Paoli Flavio, per la frazione di Barco Zambiasi Luciano e Osler Massimiliano, per la frazione di Santa Giuliana Paoli Dario e Pratelli Tommasino, per la frazione di Quaire Cetto Domenico e Mazzucato Maurizio. Quindi adesso le consulte sono state elette e quindi sono pienamente operative. Sta ai referenti convocare il primo consiglio di consulta e iniziare a lavorare. Quindi facciamo i migliori auguri di buon lavoro alle consulte. La seconda comunicazione riguarda la surroga di due componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda San Valentino, della casa di riposo San Valentino di Levico Terme. Voi sapete che in seguito alle dimissioni del presidente e di una consigliera si sono resi vacanti due posti in consiglio di amministrazione. Come decide, diciamo, la normativa, il sindaco indica alla provincia i nominativi da proporre per la sostituzione, la surraga di questi due componenti. Ho provveduto a informare la provincia che la designazione riguarda il dottor Michele Passerini, nato a Trento, residente a Levico del 62, e il dottor Roberto Libardoni, nato a Levico del 65, che possiedono i requisiti, diciamo, di competenza amministrativa e di esperienza necessari per ricoprire questa carica. Terza comunicazione, è arrivata la relazione della Corte dei Conti, che è stata pubblicata anche sul sito internet. La Corte dei Conti aveva chiesto, il 3 di novembre, con una nota, aveva posto dei quesiti, diciamo, all'amministrazione comunale in relazione a una serie di aspetti che riguardano il consuntivo finanziario del 2013. Poi ne è mandata una successiva anche per il bilancio di previsione. L'amministrazione comunale ha risposto con una comunicazione del 12 novembre e la Corte dei Conti della sezione di Trento si è riunita il 13 novembre e per Levico, come per gli altri comuni, sono tutti comuni sopra i 5.000 abitanti, ci ha dato nota di risposta. È una nota molto articolata che conclude che non ci sono gravi irregolarità gestionali, ci sono tutta una serie di osservazioni, di raccomandazioni, anche di plauso, diciamo, in particolare per quello che riguarda la riduzione dell'indebitamento del comune, che adesso, come sapete, la giunta provinciale ha deliberato, come dire, di imporre ai comuni che non l'avevano fatto prima. E quindi è una relazione molto articolata di cui chiaramente ci prendiamo la responsabilità di approfondire tutti gli aspetti e suggerimenti che pone la Corte. Comunque la conclusione è, appunto, che non ci sono gravi irregolarità nella gestione del comune. Voi sapete che la Corte dei Conti ha cambiato, diciamo, il modo di operare, sta rendendo più pregnante il controllo di quelle che sono le sezioni locali, è passata da un modello di controllo che possiamo definire collaborativo a un modello di controllo molto più cogente, che cerca di far rispettare tramite un'azione da organo di vigilanza vero e proprio i requisiti necessari per il contenimento della spesa pubblica, per la buona amministrazione. Un'altra comunicazione è che il 10 dicembre 2014, alle ore 15, è stata convocata l'assemblea ordinaria della PT Valsugana, Villa Sissi. Lo dico perché, siccome il Consiglio avevamo posto il tema dell'aumento delle quote di capitale, che era possibile aumentare le quote di partecipazione da 1.000 a 3.000 euro, noi non abbiamo proceduto, anche perché non ha proceduto nessuna amministrazione comunale. D'altra parte, in questa assemblea non è, diciamo, di nessuna utilità, diciamo, i due voti in più non sono di nessuna utilità. Vedremo, diciamo, comunque di tenere in considerazione il ragionamento che era stato fatto in consiglio l'altra volta, eventualmente adesso per il prosieguo. Comunque è stato confermato, come sapete, il regolamento e lo statuto che avevamo approvato, e quindi noi abbiamo, il comune di Levico ha di diritto in consiglio di amministrazione un rappresentante, questo ci è stato garantito. Ultima comunicazione: il comune di Levico, come sapete, ha ottenuto di nuovo il rinnovo della certificazione ISO 14001 e, al di là di questa che può sembrare una formalità, riporto al Consiglio Comunale il plauso che hanno dato i certificatori non tanto alla giunta, all'amministrazione, quanto alla struttura dei dipendenti che sono addetti al controllo, diciamo, e soprattutto alla pianificazione delle attività nel continuo della gestione del comune. E quindi credo che sia una soddisfazione sapere che il nostro comune non ha una certificazione che è solo, come dire, un pezzo di carta di facciata per avere la certificazione, ma che effettivamente, hanno detto i certificatori, persegue nel continuo qualità quello che viene richiesto appunto dal rilascio di questo certificato. Quindi, grazie.
Va bene. Passiamo al punto numero 4, con l'interrogazione di protocollo numero 18691 del 18 novembre del 2014, avente ad oggetto destinazione fondi contravvenzioni stradali, presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Pertanto chiedo al consigliere Dal Bianco di dare lettura dell'interrogazione.
Grazie. Allora, il sottoscritto, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle, visto il decreto legge successive modifiche e integrazioni recante il codice della strada, tenuto conto che le sanzioni amministrative, pecuniarie e non, hanno un duplice effetto: educare gli automobilisti ad una guida corretta e sicura e sanzionare chi viola il codice della strada, considerato che i proventi delle sanzioni inflitte per violazione del codice della strada devono essere destinati nel rispetto delle disposizioni normative dettate dall'articolo 208 del codice della strada, visto il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 208 che cita «i proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni», visto il comma 4 dell'articolo 208 che cita «una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata a, in misura non inferiore a un quarto della quota, interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente». B. In misura non inferiore a un quarto della quota al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui le lettere D, bis ed E del comma 1 dell'articolo 12, e C. Ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui l'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento da parte degli organi di polizia locale nelle scuole di ogni ordine e grado di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere D, bis ed E del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5 bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica, visto il comma 5 dell'articolo 208 che cita gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente con delibera della giunta le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. Visto il comma 5 bis dell'articolo 208 che cita la quota dei proventi di cui la lettera C del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui gli articoli 186, 186 bis e 187, e all'acquisto di automezzi, mezzi, attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui le lettere D, bis ed E del comma 1 dell'articolo 12 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, chiede al sindaco e alla giunta di Levico Terme di rendere pubblici i seguenti dati: entrata totale derivante dalle contravvenzioni stradali dell'anno 2013, la destinazione dettagliata in capitoli di spesa di questi fondi e gli eventuali interventi già eseguiti utilizzando i fondi di cui al punto 2. Grazie.
Non si vede, ma... Vabbè.
Funziona? Sì.
Ha chiesto la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente, grazie Maurizio. Allora, in merito all'interrogazione, dettagliatamente sui tre punti, beh, il primo è la richiesta dell'entrata totale derivante dalle contravvenzioni stradali nell'anno 2013. Nell'anno 2013 il Comune ha incassato complessivamente 90.006,64 euro. Abbiamo anche un dato, diciamo, provvisorio, insomma, del 2014, dove c'è un calo abbastanza netto, diciamo, delle contravvenzioni. Quest'anno siamo arrivati fino all'ultimo rilevamento che a 46.595, quindi c'è un calo abbastanza evidente. In generale, diciamo che nella media le contravvenzioni si attestavano intorno ai 70.000 euro, perciò i 90.000 euro erano un po' una punta in eccesso, mentre quest'anno siamo andati un po' indietro. La Giunta ha preso, diciamo, la delibera che è stata citata nell'interrogazione del Movimento 5 Stelle anche quest'anno, e l'utilizzo dei fondi riguardo alle tre lettere dell'articolo 208, il comma 4, è stato fatto in questo modo. Quindi 90.006 il totale, parlo del 2013 in questo caso, il 50%, il 45.003, di questo praticamente un quarto lettera A, un quarto almeno si sta dicendo, lettera B, e un 50% almeno della lettera C. Quindi per quello che riguarda la lettera A, e quindi dicevamo interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica strada proprietà dell'ente, l'importo minimo da destinare nel 2013 era di 11.250, complessivamente sono state destinati 20.237, quindi superando il limite e quasi raddoppiandolo. Per quello che riguarda la lettera B, che sono appunto il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi di polizia municipale, questo tipo di punto va chiaramente adempiuto mediante la gestione associata del servizio di polizia municipale che abbiamo deliberato di fare insieme con altri comuni. Quindi su questo mi soffermo un attimo dopo, perché diamo una spiegazione un po' dettagliata che va spiegata in un arco temporale, perché chiaramente anche le politiche di acquisto che fa la gestione associata sono magari concentrate in un anno, poi l'anno dopo si spende di meno, quindi in un anno c'è un sovrainvestimento, in un anno di meno. Dunque dopo vi do le cifre che abbiamo desunto dalle relazioni della gestione associata. Per quello che riguarda la lettera C, che invece è di competenza del Comune, sul 2013, e cioè lettera C e quindi tutte le altre finalità molto articolate che riguardano, diciamo, la lettera C del comma 4, la cifra destinata di 22.501 euro, sono state destinate complessivamente 71.690 euro. Qua chiaramente sto citando solo quelle che sono certamente riferibili a queste tipologie, perché in alcuni casi potremmo estendere anche ad altre attività, ma abbiamo cercato di enucleare quelle correttamente. Lettera A e lettera C, dicevamo, anno 2014 fino ad oggi, con gli incassi fino ad oggi ottenuti, per la lettera A si dovevano destinare 5.824 euro, ne sono stati destinati fino ad oggi 24.224, per la lettera C 11.648 euro, finora 105.047. Quindi noi abbiamo preso a delibera di rispetto della normativa, quindi di destinare almeno le percentuali, poi chiaramente a seconda delle necessità che ci sono stati destinati fondi, diciamo, ulteriori. In particolare per la lettera A, i famosi 20.237 euro rispetto agli 11.250 sono stati concentrati nel 2013 con l'appalto della manutenzione della segnaletica orizzontale, quasi 19.000 euro, poi ci sono altre spese minori che riguardano l'acquisto della segnaletica verticale e la manutenzione degli impianti semaforici. Per quello che riguarda la lettera C, che rispetto ai 22.000 abbiamo portato ad investimento 71.600 euro, acquisto di materiale ghiaie per manutenzione ordinaria, quindi asfalti, fatti anche in economia tramite il cortile comunale, 26.998 euro, la manutenzione ordinaria della viabilità con appalto a terzi 3.766 euro, ad esempio il servizio sorveglianza davanti alle scuole 4.105 euro, e gli appalti vari per servizi diversi, sgombero neve eccetera, 36.820 euro. Nel 2014 il dettaglio è simile, nel senso che le voci sono si ripetono, è più alta la voce della manutenzione ordinaria della viabilità con 44.600 euro che hanno aumentato questa fattispecie. Per quel che riguarda la lettera B, si diceva, cioè quella gestita attraverso la gestione associata, se noi guardiamo su due anni i conti tornano, diciamo chiaramente la gestione associata, dovendo gestire molti comuni, pianifica le scelte di acquisto anche in più anni, quindi è nella media degli anni che va visto il rispetto di questa percentuale. Cioè, se nel 2013 rispetto a 11.250 euro noi possiamo contare 4.500 euro di impiego, nel 2014 rispetto a 5.800 euro ne abbiamo già 10.559. Perché? Perché chiaramente le attrezzature vengono comprate in un anno e in un altro no. Questi che sto portando, peraltro, rispetto a quello che fa la gestione associata, sono dati in difetto, perché poi c'è tutta la parte che viene rendicontata ogni anno, è difficile anche suddividerla fra i vari comuni, che sono le ore di formazione del personale, sono tutta una serie di attività che una gestione di quel tipo è difficile rendicontare. Ecco, no, credo di aver risposto alla domanda.
Invito il consigliere Del Bianco ad esprimere se è soddisfatto o meno della risposta fornita dal sindaco.
Sì, devo venirne a capo anch'io un attimino, perché tutti questi numeri. Comunque, con quale priorità vengono scelte? Non si può replicare?
No.
Chiedere cioè perché una cosa e non l'altra? No.
No. È un'interrogazione, quindi come strumento, questo prevede anche nella discussione in aula, che il consigliere interrogante esprima la soddisfazione o no, motivandola in maniera però comunque sempre contenuta, non si può tornare sull'argomento.
Perfetto, va bene, grazie mille. Sì, 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 per adesso sì, grazie.
Ok, grazie. Passiamo al punto numero 6 all'ordine del giorno. Abbiamo un ordine del giorno sul macello comunale di Levico Terme, presentato dal gruppo consigliare Impegno per Levico. Pertanto chiedo ad uno dei consiglieri di questo gruppo di dare lettura dell'ordine del giorno. Prego.
Sì, grazie.
Prego,
Presidente.
Consigliere Filippi.
Grazie, Presidente. Allora, ordine del giorno, macello comunale Levico Terme. Alla luce dell'apertura dell'attuale macello pubblico Alta Valsugana SRL, il macello comunale di Levico Terme è stato chiuso. Il macello comunale offriva una serie di servizi di macellazione nel quadro di una politica di sostegno alle attività agricole e a tutte quelle attività connesse. Oltre al servizio di macellazione, esso offriva un servizio pubblico con differenti finalità sociali, quali favorire l'allevamento, la produzione e commercializzazione dei prodotti, generando un circuito di allevamento, macellazione e consumo più accessibili agli allevatori, operatori e consumatori locali. Senza escludere l'importante ruolo come osservatorio epidemiologico di una vasta area del nostro territorio, sotto il controllo degli organi competenti quali l'ASNA. Nell'ottica della cooperazione intercomunale, che rappresenta sicuramente il futuro per lo sviluppo economico dei comuni, vengono a mancare delle funzioni basilari e indispensabili per il territorio. Nel caso specifico si riscontra la mancanza di una struttura in grado di ospitare le carcasse degli animali derivanti dalle attività tipo caccia durante il periodo estivo autunnale. Tale situazione costringe i cacciatori a stoccare le carcasse per 24-48 ore in svariate cantine del paese, con tutti gli svantaggi ad esse connesse, quali odori e condizioni igienico-sanitarie poco gradevoli, che si verificano durante pratiche di questo tipo. Tale situazione si verifica anche nel caso della morte accidentale di un animale nel territorio comunale, ove la carcassa viene stoccata in posti non sempre adeguati. L'utilizzo del, diciamo, ex macello comunale da parte delle associazioni di cacciatori locali e limitrofe al territorio comunale e per tutte le attività ad esse connesse, sia per le conservazioni delle carcasse che per lo stoccaggio delle pelli, garantirebbe lo svolgersi nelle prime operazioni annesse alla pratica di scorticamento e deposito temporaneo delle pelli. Ciò porterebbe ad un miglioramento di tutte le attività connesse alla caccia e garantirebbe una maggiore sicurezza sociosanitaria. Considerando che le eventuali associazioni con la vendita delle pelli alle varie pelletterie locali potrebbero autofinanziarsi eventuali spese di mantenimento. Quindi il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a valutare la possibilità di concedere l'utilizzo da parte dell'Associazione Cacciatori Locali ed eventualmente limitrofe al territorio comunale del macello comunale di Levico Terme, al fine della conservazione della carcassa di 24 ore, per avviare le prime procedure annesse alla pratica di scorticamento e deposito temporaneo delle pelli, offrendo così un servizio di qualità e controllo sanitario laddove richiesto, evitando problematiche sociali dispiacevoli.
Apriamo la discussione su questo punto all'ordine del giorno. Ha chiesto la parola il Sindaco.
L'ordine del giorno presentato da Impegno per Levico chiede di valutare la possibilità di concedere l'utilizzo dell'ex macello. Allora, la Giunta ha già valutato a suo tempo questa cosa, sulla base di una richiesta presentata alla Sezione Cacciatori. Ha già fornito anche una parziale risposta. Porto tutti gli elementi che hanno già guidato la nostra valutazione. E quindi io non credo possa essere accettata un invito a valutare, perché la cosa è stata valutata in questi termini. Prima di tutto, l'immobile non è comunale. Cioè, noi dovremmo andare a concedere un immobile che di fatto è di proprietà della provincia, concesso in concessione dalla PAT, che scade il 31-12, con una proroga che ci è stata comunicata in questi giorni, che è la terza proroga, che ha scadenza triennale, ma che contiene una clausola in cui la provincia può in qualsiasi momento chiedere la revoca della concessione e riprendersi tranquillamente l'immobile. Questo è un problema assolutamente importante, perché vuol dire che, legato anche al fatto poi che la struttura di cui stiamo parlando è una struttura che è, vorrei dire, in uno stato che non è possibile pensare possa essere riutilizzata per quanto viene richiesto da Impegno per Levico. Il macello vecchio non è più in funzione da circa 20-25 anni, i locali sono stati utilizzati al cantiere comunale come falegnameria fino al 2006, poi sono stati fatti degli interventi di ristrutturazione da parte di AM, adesso Seval, sono stati demoliti i locali con i lavandini, i motori di refrigerazione non sono più presenti, le porte sono divelte, insomma è un ambiente che non è più quello che era una volta. Terza questione è quella della rilevanza sociale della richiesta, cioè in un primo momento l'Associazione Cacciatori si era dichiarata, come dire, disponibile a sostenere i costi della messa in pristino, ma ritengo che siano veramente esorbitanti rispetto all'interesse, perché si tratta di una struttura oggi fatiscente e non rispondente. Ma poi c'è anche la questione dell'utilità sociale, che va valutata, perché dire che se non si fa questo vengono a mancare delle funzioni basilari e indispensabili per il territorio, o che questo, concedendo questo, ci sarebbe maggiore sicurezza sociosanitaria, non ci sembra una cosa vera, insomma, cioè nel senso che non è il bilancio fra l'utilità sociale e il costo, a parte che il costo il comune non, eventualmente dovrebbe essere sostenuto dall'associazione privata, e non credo sia in grado di sostenerlo. Quindi la nostra posizione, che peraltro abbiamo espresso già con una lettera di risposta del 3 ottobre, no? È quella che questa cosa non si può fare.
Chiede la parola al consigliere Filippi, prego.
Allora, la prima cosa mi pongo alcune domande. Le porte sono state divelte, i motori dei frighi non ci sono più. E mi chiedo come sia possibile una cosa del genere, visto che le chiavi ce l'ha il comune e la provincia, quindi mi piacerebbe sapere dove sono andate a finire queste cose qua, specialmente i motori eccetera. Poi stiamo parlando effettivamente, non so se qualcuno si rende conto di quanti animali per la caccia vengono uccisi in questo periodo, si parla di più di 100 capi. Più di 100 capi dove noi non sappiamo dove vanno a finire le pelli, dove vanno a finire le carcasse, che parliamo delle carni che sono le carni che hanno probabilmente il maggior pregio, sono non chilometri zero ma metri zero, e garantendo una macellazione, una conservazione migliore, potremo anche sfruttare meglio queste carni sicuramente. In più malattie, ci sono 3-4 malattie letali, tipo la trichinella per il cinghiale, che adesso abbiamo il problema dell'esubero dei cinghiali e dobbiamo controllarli. Ci sono 150 malattie trasmissibili per animali, per selvaggine e così, e non c'è nessun controllo su questi animali che vengono abbattuti. secondo me alcune domande dobbiamo porcele, e facendo così regolamenteremo ancora meglio la caccia e la conservazione e tuteleremo i cacciatori, magari anche quelli più tra virgolette onesti, tra virgolette.
Prego, consigliere Postale.
Sì, grazie Presidente. Ma così ho letto questo ordine del giorno, l'avevo letto prima, ma credo sia uno di quei casi su cui bisognerebbe un po' applicare, così anche all'acqua di rose, quello che è il principio del rasoio di Occam, e porsi prima un problema: quanti sono effettivamente i cacciatori? Perché sto parlando rispetto all'intera popolazione. Quanti sono i cacciatori che hanno necessità di stoccare gli animali uccisi? Perché da quello che mi risulta non tutti hanno questa necessità, anche perché non tutti probabilmente accedono a andare a uccidere animali che poi provocano carcasse di dimensioni notevoli. Dopo, quanti di questi qua che hanno comunque la necessità di stoccare gli animali uccisi ne conservano le pelli? Non credo che siano tantissimi quelli che conservano le pelli. Men che meno credo ce ne siano di quelli che vendono le pelli alle pelletterie. Tra resto vedevo qua pelletterie, dov'è che c'è scritto, le attività con essa caccia, cioè le varie pelletterie locali, non credo ci siano pelletterie locali disponibili acquistare le pelli degli animali nostri, che non so di che tipo, cioè che mercato potrebbe esserci su, per questi animali. Per cui mi sa che la soluzione per il problema che si pone sarebbe estremamente più onerosa del problema stesso, nel senso che se ci sono dei problemi sanitari ci sarà qualche che siano servizi sanitari di Pergine, che sia il macello di Pergine, visto che noi siamo soci del macello di Pergine, in qualche modo, se il problema c'è, a prendersene in cura di questo problema anche degli eventuali animali derivati da cacciagione. Grazie.
Prego, consigliere Perina.
Buonasera, grazie per la parola. Beh, allora, innanzitutto penso che si faccia un po' di, anche in questi giorni si è fatto un po' di problemi sulla differenza tra macello e conservazione della carcassa, in quanto non si è mai proposto con questo ordine del giorno una macellazione con una filiera della carne locale, ma si era appunto solo posto il problema del deposito temporaneo per 48 ore della carcassa. E questa è una cosa che mi premeva dire, perché spesso in questi giorni si è tirato fuori il discorso di aiutare l'associazione dei cacciatori, il filiera della carne e quant'altro. Assolutamente, era solo un discorso appunto e sociosanitario, nel senso di aiutare il controllo della carne. Il problema della trichilosi per i cinghiali è un problema che è stato riscontrato anche con gli ufficiali sanitari locali, non è vero che non c'è, in quanto è una tossina che, se non viene cotta durante il periodo successivo alla morte, può provocare seri danni alla salute, e quindi con dei tamponi si verificano eventualmente questa carne deve essere cotta. Quindi non è vero che non è un problema sociale, che poi dopo il comune riesca a dare in comutato d'uso oppure a spese dell'associazione, come era il nostro intento, un'infrastruttura al fine che queste verifiche siano effettuate dopo la caccia, o aiutare una realtà come quella dei cacciatori che è presente nel nostro territorio e è giusta anche tutelarla, a noi non vedevamo nulla di male. Con questo ordine del giorno non è che abbiamo chiesto il comune deve accollarsi le spese per mettere in gestione, è stato chiesto è effettivamente possibile usarla, le condizioni sono tali perché si possono usare. Ci sono state date delle risposte, mi sembra in parte che giustificano il fatto che costerebbe troppo e che quindi l'associazione cacciatori di turno forse probabilmente non si riesce ad accollare delle spese. Sulle pelletterie ho qualcosa da dire, perché in verità ci sono delle pelletterie della Bassa Valsugana che su certi tipi di pelli pagano anche abbastanza bene, ma questo è un discorso che poi l'associazione cacciatori che si arrangia, non siamo noi a doverlo dire il valore reale economico della spesa. Ecco, mi sembrava giusto precisare quanto noi avessimo voluto portare questo ordine del giorno per valutare la possibilità di sfruttare queste determinate infrastrutture, non per creare un discorso legato a favorire o non favorire. Questo semplicemente mi viene da dire. Grazie.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie Presidente. Ma a dire la verità ero venuto qua questa sera con un pensiero, ma dopo la risposta del sindaco che mi danno questo locale dismesso e non funzionante, insomma, mi trovano a fare un passo indietro. Se c'è la possibilità di dare visione di questo locale all'associazione calciatori e c'è la possibilità di darlo a titolo gratuito per un periodo e che loro si accollino tutte le spese per avere una zona per eventuale stoccaggio, io sarei anche favorevole. Capisco che però se, da come ha detto il sindaco, è in queste condizioni, penso che la cosa, insomma, non si possa fare, e quindi penso bisogna fare un passo indietro e trovare probabilmente qualche altra soluzione per questa iniziativa.
Ha chiesto la parola il consigliere Lancerin, prego.
Grazie Presidente, ma io credo che al di là di tutte le valutazioni che si possono fare sull'opportunità o meno di fare un altro locale per adibire a macellazione, scorticazione, di quello che si vuole, di fatto la proposta è quasi irricevibile, direi, soprattutto pensando che non possiamo disporre di quel locale, perché quel locale è di proprietà della provincia, che noi, come ha detto il sindaco, abbiamo in questo momento in gestione per i prossimi 3 anni con facoltà di revoca da parte della provincia, con, se non ho capito bene, pochi mesi di preavviso, e quindi effettivamente volessimo anche dare all'associazione cacciatori questo stabile, effettivamente lo daremmo con nessuna possibilità di impegnarci a lasciarlo a loro per più del tempo che noi ce l'abbiamo in gestione, o quantomeno con una facoltà di revoca immediata. Mi sembra effettivamente impossibile da fare.
Chiede la parola al consigliere Filippi, prego.
Sì, anche noi rimaniamo un po' così alle parole del sindaco, che è fatiscente e magari le spese sono esorbitanti. Sicuramente siamo convinti anche che farlo vedere a questa associazione cacciatori e magari con una proposta di investimento, non credo che poi la provincia venga sia fattibile, insomma, che prolunghi un contratto e dia per più anni in concessione a un'associazione o a un privato una cosa. Sono convinto, a fronte di un investimento che non costa niente al nostro comune o alla provincia stessa, insomma. Questo è. Sarebbe bello valutarlo, insomma, andare a verificare com'è.
Prego, sindaco.
In precisazione di 2 cose che ho detto prima. Allora, il perché non ci siano più i motori non ho la minima idea, ma ripeto che quella struttura non è più adibita a quello scopo da 20 anni, cioè adesso non so perché, ma probabilmente anche se ci fossero, probabilmente non so neanche se funzionerebbero più. Quindi qua stiamo parlando di una struttura che si chiamava una volta macello, poi è stata presa una decisione diversa e adesso è stata fatta falegnameria, deposito, c'è dentro di tutto. Quindi i lavori non sono banali. Fare lavori su una struttura di terzi dove la provincia ha facoltà di revoca e dove siamo stati noi a chiedergli una terza reiterazione della concessione, perché ci accomoda, perché ci fa risparmiare soldi, finché ci lascia star dentro i nostri vigili urbani e i custodi forestali e quello che c'è. Ma nel momento in cui la provincia decida di fare quello che avevate chiesto voi, che è abbattere l'immobile della mazza da tabacchi e annessi, lì ci manda via. Ma non, e non penso che noi possiamo addurre il fatto che abbiamo adibito per un'associazione che esercita un hobby, non stiamo parlando di attività commerciali, perché anche il tema della pelletteria, di tutto, la carne intossicata, per carità, io capisco il problema, però è una roba privata, cioè voglio dire, la maggior parte dei cacciatori caccia per se stessa, dopodiché io mi fermo qua. Quindi qua il bilancio costo-beneficio, secondo me, è improponibile. Improponibile, ma per visitarla non c'è nessun problema, non c'è, però voglio dire, il ragionamento che facciamo noi è questo, ma non c'è solo quel ragionamento lì, è un complesso di cose, quindi questo è il tema, soprattutto su un immobile che non è nostro. E noi possiamo giustificare, reiterare un finché ce lo lasciano, perché gli abbiamo detto alla provincia, finché non lo usate lasciateci stare dentro con in tutto la proprietà è completa, nessuno è dentro in quel locale lì dell'ex macello, sono nella parte superiore, però fa parte tutto del complesso provinciale.
Ha chiesto la parola il consigliere Andreatta, prego.
Grazie Presidente. No, volevo portare una considerazione alla discussione. Non so se qualcuno si è andato a informare in merito all'iter autorizzatorio di un eventuale utilizzo di quel sito come macello. Io credo che 20 anni fa, quando era stata fatta una politica di accentramento dei macelli sul territorio provinciale, sia stata fatta anche una valutazione appunto di quelli che sono gli iter autorizzatori, e per mantenere anche una struttura di questo tipo ovviamente c'è tutta una serie di impegni e oneri burocratici di non poco significato. Io credo che sul territorio provinciale trentino, al di là di macelli pubblici, una realtà come questa che proponete voi non esista, e quindi credo che al di là dei costi e dell'investimento che andrebbe a carico ovviamente dell'associazione cacciatori, sempre che questi siano disponibili a fare gli investimenti, credo che bisognerebbe valutare attentamente anche quello che è l'iter poi per avere le autorizzazioni, oppure se l'avete fatto avrei piacere di conoscere cosa significhi. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Perina, prego.
Allora, per rispondere, per quanto riguarda l'iter, allora, un discorso è quando parliamo di macellazione, perché la macellazione entriamo nel discorso di produzione di carne e quindi si entra in un discorso sanitario e di controllo che è totalmente differente da quello che abbiamo proposto noi, perché lì ci vuole l'ufficiale sanitario di turno dell'ASL che viene a verificare la produzione del prodotto, della messa in commercio, devono essere fatti dei controlli periodici, prevedono un costo e delle pratiche molto onerose. Per quanto riguarda il deposito temporaneo della carcassa per 24 ore solo in cella frigo è tutto un altro discorso, lì basta la forestale che verifichi che sia stato ammazzato l'animale e bastano delle celle frigo che rispettano dei canoni, quindi su quello anche noi eravamo coscienti che non di riapertura del macello inteso come produzione di carne, ma solo per il deposito temporaneo, che prevedeva due cose totalmente diverse per quanto riguarda la gestione e i costi di gestione. Poi ci tenevo a sottolineare che il nostro ordine del giorno era valutare la possibilità. Noi abbiamo chiesto di valutare questo. Se le risposte da parte del sindaco, della giunta, ci dicono che attualmente queste condizioni X, Y, Z e che costa tantissimo e che un'associazione di turno non potrà mai sostenere questi costi, anche noi recepiamo il discorso e va benissimo, non è che siamo qua a dire dobbiamo riaprirlo per forza, il comune deve spendere tot migliaia di euro. Noi abbiamo chiesto la possibilità di valutare, se poi questo effettivamente non è apribile per questioni economiche o per altre questioni, quali che sono, che il contratto in scadenza può essere innovato, anche noi prendiamo atto della situazione e diciamo va benissimo, insomma non è che volevamo attaccare o essere attaccati in questo senso, era solo chiedere una valutazione di quello che è lo stato in essere dell'infrastruttura per, se c'è la possibilità, darlo in gestione, punto. Cioè, questo è stato. Naturalmente noi abbiamo ben verificato prima in maniera preliminare cos'è la differenza tra macellazione e deposito temporaneo, perché anche noi con la macellazione assolutamente vedete è ridicolo, col deposito temporaneo se le condizioni lo permettevano erano un costo limitato, tutto qua, insomma non mi sembra di aver creato un discorso particolare.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Grazie. Anch'io, appena letto l'ordine del giorno, avevo pensato al macello, per cui ho detto, c'è il macello di Pergine, per cui ero abbastanza scettico. Però pensando che, dopo sentendo la discussione, pensando che magari c'è un locale che potrebbe anche essere ristrutturato da persone che si accollano, nell'associazione, si accollano magari l'onere di rimettere a posto la situazione, magari potrebbe anche essere proponibile, vedere cosa possano proporre loro a costi zero per l'amministrazione, magari anzi guadagnando uno stabile, un locale che forse potrebbe essere funzionale, cioè potrebbe ritornare ad essere funzionale all'associazione. Grazie.
Consigliere Andreatta ha chiesto la parola.
Sì, volevo solo puntualizzare una cosa, siccome prima avevo sentito parlare anche di macellazione e scorticazione, pensavo che l'idea era diversa, che ci fosse una proposta che andava oltre quello che era il semplice stoccaggio, passatemi il termine, della salma. Ma poi volevo sapere, le associazioni che sono sul territorio sono d'accordo per una eventualità di questo tipo oppure bisogna verificare anche questo? Grazie.
Ha chiesto la parola l'assessore Martinelli, prego.
Volevo precisare una cosa, io sono andato in visita nel macello per vedere com'era quando è arrivata la richiesta dei cacciatori, per vedere la situazione del macello. Siamo andati io, il segretario comunale, e Rino Spada, presidente dei cacciatori, per verificare il tutto. E la situazione è un disastro lì, c'è il macello chiuso da 25 anni, quindi rimetterlo in funzione è molto difficile. Adesso per fare soltanto una cella a frigo e non fare macellazione non ci sono grossi problemi sanitari effettivamente. Il problema di fondo è che prima di tutto lo stabile non è nostro. Dopo, anche sui costi di ristrutturazione di questa cella a frigo, i cacciatori, cioè nella lettera hanno scritto che comunque si impegnano loro a farsi il lavoro, poi di fatto hanno chiesto che poi ogni anno daremo, non so, qui 30-40 metri cubi di legname e come contributo fondo spese per pagare le spese della struttura, quindi non fanno tutto il lavoro da soli comunque. Se non lo sapete questo è stato detto a parole, però comunque di fatto è stato richiesto, come tendenzialmente fanno in altre associazioni che chiedono poi come contributo i 20 metri di legname, 50, che comunque sono un costo anche notevole talvolta, quindi non è che i cacciatori si arrangiano a far tutto in ogni caso. Volevo precisarlo, insomma, questo, ecco.
Consigliere Filippi, lei ha chiesto la parola, però le ricordo che è il terzo intervento.
Sento chiamato in causa dall'assessore Martinelli. Prego. Volevo ricordare, si tratta di celle frigo, di ristrutturare le celle frigo e risanare un locale, non penso ci vogliano milioni di euro, uno. Due, l'associazione cacciatori si accollava il lavoro, se poi il presidente parla con l'assessore e ha altre pretese, questo io, come vi siete messi d'accordo su altre cose, questo io non posso saperlo, questa è un'altra cosa, noi stiamo parlando, loro si accollano l'investimento dato in gestione con un probabile contratto fatto con la provincia. Secondo me il comune potrebbe comunque interessarsi a vedere se è fattibile, perché si tratta di risanificare un sito, predisporre le celle frigo, capire magari dove sono andati in questi anni i motori, chi li ha presi e magari massa facile. Mi piacerebbe saperlo che andai a finire. Sarà importante saperlo. Ma dai, sì, va bene. Sembra abbastanza riduttivo.
Visto che non ringrazio per la discussione, non vedo nessun altro che ha chiesto la parola e quindi metto ai voti questo punto all'ordine del giorno. Quindi chiedo ai consiglieri che intendono esprimere voto favorevole. 3 voti favorevoli, 5 voti favorevoli, contrari, astenuti nessuno, e quindi il punto all'ordine del giorno non passa. Passiamo al punto numero 7, è un altro ordine del giorno sull'ascito Baron Sordò. Anche questo ordine del giorno è presentato dal gruppo consigliare Impegno per Levico e chiedo quindi a uno dei consiglieri di dare lettura. Prego, consigliere Perina.
Allora, ordine del giorno l'ascito Baron Sordò. Allora, leggo brevemente un po', faccio un quadro generale. Allora, con testamento olografo del 10 dicembre del 60, depositato e pubblicato con verbale del 29 luglio del 64, numero 5326, attraverso l'atto notarile del Riccardo Marchesoni, il dottor Riccardo Marchesoni, Luigi Sordò disponeva delle proprie sostanze alla sua morte, quindi del suo testamento. Successivamente, con un decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei Conti del 22 gennaio del 68, la Fondazione Caritas Tridentina veniva autorizzata ad accettare l'eredità di Luigi Sordò, nonché incaricata di procedere all'alienazione dell'immobile, di cui è il numero 1 che vedremo dopo, nel precedente articolo, entro 3 anni dalla notifica del presente decreto, mentre i rimanenti beni, la casa colonica con fondo rustico di metri quadri 14.192, località Guizza, in conformità alla volontà della manifestata della testatrice, saranno utilizzati per l'infrastruttura di una casa di riposo. Con verbale di delibera del Consiglio Comunale di Levico Terme numero 19/6 del 12 febbraio dell'80, 1985, vista una nota della Caritas Tridentina in data 12 febbraio dell'85, protocollo 1357, nella quale non siamo riusciti a recepire una copia, ma anche dopo abbiamo chiesto formalmente venga messa a disposizione dei firmanti, il Consiglio deliberava che la Caritas Tridentina provvedeva a donare alla loro IBAB, che sarebbe l'attuale PSP, di Levico Terme, una somma corrispondente al valore di mercato o equivalente alla vendita dei beni del Maso Baron Sordò a monte della strada provinciale per vetriolo. Se andiamo a vedere la delibera del Consiglio Comunale, sul quale purtroppo non siamo riusciti a pervenire una pagina per mancanza di dati, ma comunque quello che ci interessava era il succo della delibera, vediamo che il Consiglio Comunale dell'85 aveva fatto con voti favorevoli unanimi, aveva approvato il seguente ordine del giorno, in cui voglio sottolineare solo qualche punto, fa voti che, ottenuto il riconoscimento con il quale avrà effetto anche la donazione della Caritas Tridentina ed eletti degli organi statutari, il Comune mette a disposizione dell'IBAB, cioè a PSP, l'edificio ex ospedale in permuta con la particella fondiaria della proprietà Sordò a valle della strada provinciale per vetriolo, metri quadri 16.020, da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica ed agevolata. Fa voti che il corrispettivo della vendita dei tali terreni venga investito nel comune a scopi socio-assistenziali, possibile acquisto di una casa a terreno confinante. Impegna il sindaco e la giunta comunale a sentire il commissariato del governo, cui sarà richiesto parte scritta, insomma un giudizio scritto, sulla fattibilità dell'operazione in relazione al rispetto dell'adempimento del legato Sordò. Decide inoltre che da questo momento le trattative in atto con il commissariato del governo e la Caritas Tridentina siano condotte direttamente dall'amministrazione comunale, quindi praticamente il comune si adoperava a seguire l'intero discorso. Nonostante i vari tentativi da parte dell'ex CDA della PSP, presieduta da Adolfo Pasquale, sembrava che di tale consistente lascito, nulla sia mai pervenuto né all'IBAP, quindi l'attuale PSP, né al comune di Levico. Tale situazione appare paradossale soprattutto alla luce della ristrettezza economica degli enti citati. Conseguente ordine del giorno si chiedeva praticamente al Consiglio Comunale, impegnava il Sindaco e Giunta ad una valutazione dettagliata della situazione sopra esposta e a mettere a disposizione del Consiglio copia integrante della documentazione relativa alle vertenze del Baron Sordò ed ad indicare le iniziative intraprese e che si intendono intraprendere al fine di far sì che la Fondazione Caritas Tridentina rispetti gli impegni assunti nei confronti dell'amministrazione. Con questo il discorso di questo ordine del giorno era quello non di andare a dire il comune deve recuperare tutti i valori del Baron Sordò, della Caritas, chiedeva appunto quali iniziative si erano intraprese che si intendano intraprendere nei prossimi periodi per far luce su questa situazione, quindi come si voleva muovere, non inteso nel senso andiamo a riprendere questi soldi o è giusto cosa, per far chiarezza anche alla luce di secondo me una confusione un po' generale che si è creata in questo, perché sia da parte nostra è stato difficile valutare quelle che effettivamente è la reale situazione e penso che anche da parte dell'amministrazione sia difficile in poco periodo valutare quello che è realmente la situazione, e quindi chiedevamo con questo ordine del giorno che quali siano le intenzioni del Comune al riguardo e se riusciamo a muoverci per far luce in un modo o nell'altro, perché nessuno ha una risposta al momento, penso. Grazie.
Terminata la lettura, apriamo la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il Sindaco. Prego.
Allora, anche qui sono... l'ordine del giorno invita la Giunta e il Sindaco ad una valutazione... In realtà, fin dal mese successivo dall'elezione, ero stato interessato personalmente a questa questione. Quindi sono mesi che noi stiamo valutando come, cosa è stato fatto. Innanzitutto, io personalmente ho fatto un giro di ascolto di interlocutori che erano o potevano essere informati sulle vicende pregresse, che sono estremamente complesse e che sono anche riportate in modo estremamente diverso da diversi interlocutori. Però, per far tesoro un po' di tutta una serie di questioni, ho sentito personalmente ex presidenti della Casa di Riposo, ex amministratori comunali, e quindi ho fatto un giro di questo tipo. La seconda cosa che ho fatto di persona è stata chiedere un appuntamento ed un confronto con lo studio legale che per ultimo si è occupato dell'istruzione della pratica Baron Sordò, il quale però studio legale correttamente, essendo stato incaricato non dal comune ma da un terzo ente che poi è la casa di riposo, mi ha chiesto di poter fare prima un passaggio, diciamo, in consiglio della casa di riposo. Non siamo ancora arrivati a fare questo incontro perché intanto, sapete, in casa di riposo ci sono state le dimissioni del presidente, ci sono state altre vicende. Comunque proprio la settimana scorsa io ho sentito lo studio legale e abbiamo fissato un incontro che dovrebbe essere un incontro tenuto a tre insieme con l'amministrazione del consiglio di amministrazione della casa riposo stessa, per quello che è intenzione del sindaco e della giunta fare, che è prendere conoscenza, ma non di cose riportate, spesso ripeto, in modo diametralmente opposto da esponenti di tipo diverso, ma di una relazione di tipo giuridico che abbia una base solida su che cosa c'è, che qual è la situazione. Questo è quello che è stato fatto già da mesi, insomma, in questo campo.
Chiede la parola a qualcun altro. Ah, prego, consigliere Perina.
Beh, sicuramente ci fa piacere che sia stata intrapresa questa strada e che sicuramente cosa importante è fare una luce chiara su tutta questa questione, perché per 30 anni è stato un po', ognuno l'ha tirata, insomma, diciamo, come voleva, con i propri interessi. Quindi fa piacere che sia stata presa in questa strada e noi siamo favorevoli sicuramente a questi procedimenti che sono stati svolti, anche perché ripeto, anche per noi è stato difficile fare una valutazione dettagliata della situazione reale, anche perché si raccolgono informazioni un po' qua un po' là e si cerca di fare un quadro sui dati che si hanno. Quindi ben venga un'analisi dettagliata e saremmo ben contenti, insomma, di valutare poi in futuro insieme la questione, insomma. Grazie.
Prego, consigliere Lancerin.
Grazie, presidente. Ma come dire, mi sembra che il sindaco, anche alla luce delle parole che ha detto, già da mesi sta lavorando per raccogliere elementi per comporre il dossier su questo famigerato lascito del Baron Sordò, di cui, voglio dire, a 50 anni e più dalla morte e da 25 anni e più da quando il primo consiglio comunale se ne è occupato, diciamo, ha interessato via via più consigli comunali e più generazioni di levicensi. Detto questo, credo che vada dato atto a Impegno per Levico di aver riportato, diciamo, alla memoria del consiglio, non a quella del sindaco che già ci stava lavorando da mesi, questo elemento, questo argomento. Detto questo, io direi che, per non lasciare che la cosa cada nel dimenticatoio, vi chiederei di introdurre una premessa nel vostro ordine del giorno, che potrebbe essere quella: premesso che il sindaco già da tempo ha raccolto tutta una serie di documentazioni per comporre il dossier relativo al lascito del Baron Sordò, e per quello che riguarda poi il corpo dell'ordine del giorno, io vi chiederei di poter stralciare sostanzialmente i punti che avete portato voi e sostituirli con una cosa del tipo: impegna il sindaco, non appena avrà finito di raccogliere il materiale inerente all'argomento, a relazionare al consiglio sullo stato dell'arte dell'argomento relativo all'ordine del giorno in oggetto.
Allora, ha chiesto la parola in ordine il consigliere Beretta, prego.
Grazie, ma sono arrivato in ritardo perché Maurizio mi ha anticipato, ma andava benissimo questo. Volevo proporre al limite che venisse relazionata all'interno della conferenza dei capigruppo piuttosto che della commissione di vigilanza, insomma, ma pensavo capigruppo, non il consiglio, perché magari poteva essere una cosa più snella e veloce senza doversi ritrovare a un prossimo consiglio che magari ci vuole 30 giorni, 40 giorni, magari dalla data dopo l'incontro avuto con i vari legali. E in conferenza capigruppo ci sono tutte le forze e i rappresentanti all'interno del consiglio e dopo loro possono portarle all'interno dei propri gruppi.
Ha chiesto la parola al consigliere Avancini, prego.
Grazie Presidente. Cioè, innanzitutto quello che diceva il consigliere, quando noi abbiamo fatto questa cosa non eravamo a conoscenza dei passi che aveva fatto il sindaco, perciò non potevamo mettere in premessa niente, questo è stato fatto. Però io di quello che mi ricordo, ci sono state sempre amministrazioni che si sono interessate, amministrazioni che non si sono interessate, consiglio di amministrazione della casa di riposo che si è interessato, il consiglio dopo non si è interessato. Qui c'è sempre stato un qualcosa che non funziona, perché non possiamo andare avanti per oltre 50 anni e dopo 25 anni dalla morte allora si fa una delibera del consiglio e dopo si lascia decadere. Cioè, è una cosa che è abbastanza anomale, perché vuol dire sono dei soldi che vengano al comune o vadano alla casa di riposo, sono soldi che vengono a Levico e che si possono utilizzare. Cioè, qui sono contentissimo del sindaco che abbia già fatto dei passi a proposito e penso che questa storia debba continuare, perché non si può continuare all'infinito, perché i soldi servono a noi come servono agli altri. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Postal, prego.
Sì, grazie. Sì, sono d'accordo anch'io con il consigliere Maurizio Lancerin su un tema delicato come questo, che coinvolge un immobile cospicuo che effettivamente da anni è in un limbo e da quello sembra sia difficilmente toccabile, perlomeno per gli atti che abbiamo in questo momento, e sono d'accordo sul fatto di modificare la premessa, e è giusto poi che ci sia una valutazione e vedere tutto quello che si può fare, perché effettivamente se è un bene pubblico è giusto che debba tornare in mano pubblica. Questo perché, per evitare, siccome il tema è molto delicato, per evitare delle imprecisioni, non ultima ad esempio il citare il verbale di delibera del consiglio che effettivamente è stato tenuto, che però di fatto in questo momento sarebbe assolutamente inutile citare, o perlomeno non avrebbe nessun valore, se non altro perché in una parte non c'è più l'immobile che dovrebbe essere messo a disposizione, perché tutta la parte o perlomeno gran parte della proprietà sotto la strada provinciale è stata permutata, è stata ceduta dalla Caritas, per cui non è più in proprietà, sicché i presupposti della delibera di fatto sono decaduti, si tratterà credo di ripartire su altre basi, sicché va bene magari quello che può essere l'impegno di rivalutare tutta la situazione, però la premessa giustamente credo vada rivista. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Filippi, prego.
Sì, grazie. Anche a me fa molto piacere che il sindaco si sia già interessato alla questione, infatti mi piace proprio il fatto che ogni volta che noi solleviamo una questione l'amministrazione sta già lavorando e si è già interessata di quello che noi portiamo alla luce, diciamo. Poi ricollegandomi con il consigliere Lancerin, sono effettivamente d'accordo, perché non ho capito bene cosa varia dalla sua da quello. Noi chiediamo la valutazione dettagliata della situazione sovrapposta e il sindaco ha detto che lo sta facendo e ce la porterà, ha messo a disposizione del consiglio, quindi a rendere nota, a condividere col consiglio eventuali notizie e poi ad indicare le iniziative intraprese. Penso che sia quello che noi abbiamo espresso, non so se mi sono...
Prego consigliere Lancerin.
Sì, ora io non so se i passi siano corretti, comunque se volete ridico il testo di come vorremmo emendare questo ordine del giorno, dopodiché immagino voteremo se questo emendamento...
Sono d'accordo, gruppo consigliere proponente, okay. D'accordo all'emendamento, lo metteremo in votazione emendato.
Io emenderei l'ordine del giorno introducendo un sesto bullet point in cui diciamo, premesso che il sindaco ha già cominciato a raccogliere la documentazione necessaria a comporre un dossier relativo al lascito del Baron Sordò e nel corpo dell'ordine del giorno direi: Consiglio Comunale impegna il Sindaco, togliamo e la Giunta, il Sindaco, stralcerei tutti e tre i bullet point dicendo presentare una relazione dettagliata al Consiglio sullo stato dell'arte dell'argomento relativo al presente ordine del giorno, non appena avrà finito di raccogliere tutto il materiale inerente all'argomento.
Sì, d'accordo. Se consentite, ultimerei anche, altri consiglieri hanno chiesto la parola, quindi andrei avanti con i richiedenti. Ha chiesto la parola il consigliere Andreatta, prego.
Sì, grazie Presidente. No, volevo capire una cosa, perché secondo me c'è un'inesattezza anche nelle premesse dell'ordine del giorno. Leggendo il testo allegato all'ordine del giorno, il decreto del Presidente, quel decreto allegato, che non so di chi sia, si legge esattamente... Questo dettato: l'eredità consiste nei seguenti immobili situati in comune di Levico: casa colonica con fondo rustico di metri quadrati 14.192 in località Guizza, terreno di metri quadrati 13.644, piccolo fondo di metri quadrati 629, terreno di metri quadrati 2.305. All'articolo 2 si dice: l'ente onorato procederà all'alienazione dell'immobile di cui è il numero 1, che io intendo casa colonica con fondo rustico, e poi del precedente articolo entro 3 anni dalla notifica, ok, mentre i rimanenti beni, in conformità alla volontà manifestata dalla testatrice, saranno utilizzati per l'istituzione di una casa di riposo. Nella premessa dell'ordine del giorno, invece, secondo me, si riporta erroneamente una frase di procedere all'alienazione dell'immobile di cui al numero 1 del precedente articolo entro 3 anni dalla notifica del presente decreto, mentre i rimanenti beni, NDR, casa colonica con fondo rustico di metri quadrati 14.000 in località Guizza. Ma quello era, non era questo un argomento, perché al punto 1 era già stato deliberato, cioè era già stato nominato diversamente. Per cui, secondo me, è da aggiustare. Non so se mi sono spiegato.
Un momento, che diamo la parola anche al consigliere Del Bianco, che l'ha chiesta prima, e poi comunque vi lascio rispondere alle varie quesiti.
Grazie. Forse a me è sfuggito un passaggio, però sentivo che il sindaco diceva che aveva preso appuntamento per un incontro con la casa di riposo, ma anche con la Caritas. C'è anche un rappresentante della Caritas, oppure solo, cioè, abbiamo sentito anche la Caritas, cioè è fra le persone. Grazie.
Prego, Sindaco.
Scusate, rispondere direttamente in modo da interloquire. No, la Caritas non l'ho sentito, perché la Caritas in questo momento è controparte, diciamo, negli interessi civici di Levico, nel senso che il comune e la casa riposo, apparentemente, perché ripeto, stiamo parlando di una cosa estremamente complessa, potrebbero essere, e molti sostengono che lo siano, altri no, aventi causa in una causa contro la Caritas, che dovrebbe adempiere a favore del comune e o della casa di riposo, che agiscono interpretando la volontà di un testamento che non era semplice da interpretare, fatto nel 60 da un nobile austro-ungarico che è morto, quindi con una serie di arpelli. Questo è il tema. Quindi, prima di sentire la Caritas, la logica era quella di sedersi intorno a un tavolo, fare un'analisi molto e capire innanzitutto, con l'ausilio di uno studio legale che ha istruito, affrontato, valutato tutti gli aspetti anche giuridici, prescrizione, tutto, non entro neanche nella complessità della cosa. Questo è il primo step. Non sono ancora riuscito a farlo, perché è intervenuta poi la dimissione del Presidente a casa di riposo, che ha ritardato questo tema qua, perché l'avvocato non era incaricato dal Comune ma dalla casa di riposo, perché ripeto, rendo a conoscenza, perché non tutti lo sanno, magari non lo sa, che il tema del testamento era l'istituzione di una casa di riposo per signora che doveva essere fatta oltretutto lassù sulla guizza. Questo era originariamente. Poi tutta una serie di interpretazioni, mamma mia, eccetera, eccetera.
Prego, consigliere Filippi.
Volevo chiamare 5 minuti per riunirci con i capigruppo, perché mi sembra che le idee e le intenzioni siano sì che uguali per tutti, quindi
va bene.
Ma 5 minuti magari per trovare una formula che possa andare bene e poterla votare e poter andare avanti.
Va bene, ecco, cerchiamo di attenerci ai 5 minuti, quindi sospensione.
Lamberto, vuoi tu da suonare?
Allora riprendiamo la seduta del Consiglio. In conferenza capigruppi è stato raggiunto l'accordo su i seguenti emendamenti da apportare a questo ordine del giorno. Vi do lettura esclusivamente delle modifiche che abbiamo concordato. Quindi, nelle premesse, nel secondo punto, togliamo quanto scritto nella parentesi NDR, casa colonica con fondo rustico di metri quadrati 14.190 in località Guizza, perché l'argomento, abbiamo capito, è già qui piuttosto complesso. Poi, prima di tutto ciò premesso, aggiungiamo un punto che ha questo tenore. Il sindaco ha già iniziato a raccogliere elementi necessari ad approfondire il presente ordine del giorno. Poi il Consiglio Comunale impegna il sindaco, togliamo tutti e tre questi punti e ne mettiamo uno solo che cita così: a relazionare al Consiglio lo stato dell'arte dell'argomento relativo al presente ordine del giorno, non appena avrà finito di raccogliere il relativo materiale e comunque entro la fine di febbraio 2015. Quindi su questo, sull'ordine del giorno così emendato, prego.
Volevo ringraziare i colleghi per la sensibilità e tutto qua, grazie.
Va bene, allora sull'ordine del giorno così emendato lo metterei ai voti, se non ci sono altre richieste. Voti favorevoli? Maurizio? Voti contrari? Astenuti? Allora, un astenuto e 16 voti favorevoli. Quindi l'ordine del giorno così emendato passa con 16 voti favorevoli. Passiamo al punto numero 8. Relazione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2014. E qui la parola al relatore, al sindaco. Prego.
Grazie Presidente. Allora, nell'introdurre la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e in ordine agli equilibri di bilancio, volevo proporre al Consiglio una presentazione di questo punto in modo, diciamo, non formale, cioè nel senso di non leggere, se siete d'accordo, un libro, ma cercare di evidenziare, mettendo proprio, cercando di spiegare il meglio possibile, che significato ha questa relazione in questo momento. La relazione si chiama relazione sullo stato di attuazione dei programmi e in ordine all'equilibrio di bilancio, quindi contiene due punti, uno più politico che è la relazione sullo stato di attuazione, dove la Giunta dice come sta attuando e fino a che punto sta attuando il programma che è stato presentato e approvato in Consiglio, e chiaramente il Consiglio dall'altra parte che come dire, valuta questa relazione, e poi la questione degli equilibri di bilancio. Quindi ci sono due aspetti, una questione politica e una questione di controllo che è deputata al Consiglio Comunale, una questione di controllo che la normativa sempre di più internalizza, cioè dà al Consiglio un compito che una volta era affidato quasi esclusivamente ai revisori, con una funzione di controllo. Per quello che riguarda la prima parte, quella politica, siamo in un momento molto particolare, perché io come sindaco dovrei relazionare sullo stato di attuazione di un programma che non è il nostro a un Consiglio che questo programma non l'ha approvato, perché siamo chiaramente in una fase. Quindi è chiaro che la prima parte, la relazione sulla statuazione dei programmi, è una parte molto più descrittiva che politica per questa situazione di Consiglio, perché stiamo chiudendo una serie di cose che non fanno parte del nostro programma, ma del programma di un'amministrazione precedente, che comunque vanno chiuse. Questa prima parte di relazione è molto strutturata e comunque è stata ovviamente spedita in anticipo. Cos'è che possiamo dire di questa? Possiamo dire che intanto dà motivo e fa luce su come lavorano i nostri uffici comunali, e questa è una prima serie di informazioni che secondo me è utile, perché spesso non si conosce bene quello che è il funzionamento dei vari uffici, specialmente di alcuni uffici magari, no? E quindi qui vedete sono elencati servizio per servizio l'attività dell'ufficio informatico, l'attività dell'ufficio gestione del personale. Non mi soffermo perché voglio dire, credo abbiate preso visione della relazione stessa. L'ufficio affari generali e contratti, l'ufficio demografico, che conosciamo in genere come anagrafe, no? È il servizio anagrafe, che relazionano in modo molto molto preciso tutte le attività che vengono svolte che sono state svolte, ma che vengono anche svolte in itinere sempre da questi uffici. C'è poi una parte che forse è più interessante magari scorrere, che riguarda chiaramente il servizio economico finanziario, anche lì con tutti i suoi uffici, quindi chiaramente i servizi alle persone, con le attività sportive, la biblioteca, no? e tutte le altre sezioni dei vari uffici. È utile, probabilmente interessante anche ricapitolare anche qui lo stato di attuazione del programma generale delle opere pubbliche, che diciamo, si compone dell'analisi delle domande di contributo che sono state presentate agli enti, diciamo, pubblici di livello superiore, quindi alla Comunità di Valle e alla Provincia Autonoma di Trento nel corso dell'anno. Sono due, vedete, una alla Comunità di Valle di 60.338 euro, riguarda la posa in opera dei pannelli fotovoltaici per la scuola nell'ambito del programma sovracomunale, e alla Provincia Autonoma di Trento invece la domanda per i lavori di recupero, conservazione e valorizzazione di beni legati al Forte Verle in Vezzena. C'è poi un elenco degli incarichi professionali assegnati, che vengono assegnati, come potete anche prendere visione, in modo diversificato e in modo distribuito, cercando anche di dividere gli vari incarichi fra i vari professionisti e attingendo ovviamente possibilmente a risorse del luogo e professionisti del luogo. E poi l'elenco delle opere e dei lavori, che si dividono in interventi di manutenzione straordinaria, strade interne ed esterne, vedete con gli importi che sono stati messi a spesa per la sistemazione stradale, i lavori di completamento del parcheggio dell'ex area Ogni Beni, i lavori di allargamento di via Lungo Parco, che sono fra resto iniziati in questi giorni, l'allargamento di via Sottoroveri e di via Pra, che hanno visto una variazione di bilancio con accantonamento di fondi per l'acquisizione delle aree private necessarie, quindi gli espropri. È stato affidato l'incarico al professionista David Capraro e è stata attivata, dopo vedremo, l'affronteremo dopo, una procedura di reiterazione del vincolo espropriativo del PRG. Dopo sarà l'assessore competente a presentarla proprio a questo consiglio per poter dare avvio alla procedura di gara poi nel 2015. Poi il marciapiede Viale Belvedere, il parcheggio fra via Bebbere e via Belvedere, che è stato realizzato. C'è tutta la parte che riguarda la gestione del territorio dell'ambiente, con la fognatura bianca e nera di Campiello, l'acquedotto di Vetriolo, la centralina idroelettrica del Pizzo, che oltretutto è entrata in funzione proprio quest'anno, appunto, le infrastrutture, per, infrastrutture varie per l'agricoltura, pesca e settore primario. E poi chiaramente l'edilizia sociale scolastica di istruzione pubblica, i lavori sulla palestra scolastica di ammodernamento, gli interventi sulla scuola dell'infanzia, sull'asilo nido, sul municipio, il progetto di nuova scuola dell'infanzia presso Villa Immacolata, che è uno dei più grossi progetti che sono in programma adesso e per il quale è in corso l'analisi delle offerte delle varie ditte che hanno partecipato, il lavoro di realizzazione delle attività della multiservizi nell'ex caseificio di Barco, che è proprio in corso di realizzazione, i lavori del Forte Colle delle Bene, che sapete è stato inaugurato proprio quest'estate, alla fine dell'estate, e che sta, grazie anche alla collaborazione con il Consorzio Olivico in Centro, con l'APT, e è visitato anche in questa fase con i mercatini. Credo sia una cosa molto bella. Oltretutto informo anche a questo proposito che la provincia sta portando avanti il progetto per il finanziamento della gestione, diciamo, dell'apertura con custode, quindi probabilmente pro futuro potremo anche avere quest'opera utilizzata in modo più continuo. Altri tipi di investimenti in edilizia pubblica, la caserma dei Vigili del Fuoco, il cimitero, Castelselva, con i vari lotti di completamento dei lavori di sistemazione, consolidamento e valorizzazione, il forte Spitzverle, sempre nell'ambito dei lavori per il recupero dei beni culturali della Prima Guerra Mondiale. Poi chiaramente tutta la parte che riguarda l'area verde e l'area giardini, quindi il verde urbano, con gli incarichi, diciamo, che vengono dati per la sistemazione di una serie di aree, fra cui il Giardino della Memoria, il progetto di riqualificazione dei laghi, il lavoro di somma urgenza che si è reso necessario per la frana che si era verificata sulla strada comunale delle Michelote. Ecco, poi c'è tutta la parte del programma 5, i servizi alle imprese, attività economiche e sportive, che appunto viene dettagliato. Quindi ripeto, questa relazione è una relazione che ha sicuramente un interesse importante per quello che riguarda il dettaglio delle attività in corso, ma dal punto di vista politico per questo consiglio è una relazione doverosa, ma che non implica, che non coinvolge né la giunta né il consiglio stesso. È invece molto importante la parte finale della relazione, perché questa sì, siamo tenuti a controllarla, è la seconda parte appunto di questa delibera, che riguarda il controllo sugli equilibri di bilancio. Qui gli uffici finanziari del Comune hanno svolto le doverose verifiche e alla data odierna non si evidenzia alcuno squilibrio né per quanto riguarda la gestione di competenza né per quella dei residui. La verifica del patto di stabilità è rispettata. Sapete che per il Comune di Levico l'obiettivo 2014 del patto di stabilità era fissato in 489.324 euro, che è stato modificato dopo che la legge aveva previsto che i pagamenti in conto capitale effettuati ai comuni non vengano calcolati nel calcolo del saldo finanziario di competenza mista per l'anno. Quindi sostanzialmente per il comune l'obiettivo di 489.000 euro viene rispettato. Chiaramente il responsabile del servizio finanziario segnala che l'obiettivo viene rispettato computando gli incassi che saranno perfezionati con i prossimi fabbisogni di cassa del mese di novembre e dicembre. Ho chiesto di fare una verifica gli ultimi giorni disponibili, l'ultima disponibile era quella del 17 novembre. Al 17 novembre avevamo un surplus rispetto al limite di rispetto, diciamo, del patto di stabilità di 230.000 euro. Ovviamente questi soldi saranno spesi fino alla fine dell'anno, perché l'obiettivo dell'amministrazione è quello di rispettare il patto di stabilità senza avanzi particolari, in quanto riteniamo che sia giusto oggi rispettare il nostro obbligo, ma sapete benissimo che in questo momento essere, come dire, troppo virtuosi anche sul tema del risparmio finanziario, poi si corre il rischio che queste risorse vengano magari distratte in una logica di recupero a carattere provinciale, diciamo, a favore magari dei comuni che invece fanno più fatica. Quindi c'è un controllo molto attento e in continuo del rispetto del patto di stabilità. Questo avanzo che ora è presente, entro fine anno vorremmo investirlo per spese chiaramente di utilità sociali. Quindi le considerazioni finali, che quindi riguardano la seconda parte, quella del controllo, sono queste. Allo stato attuale non sono noti fatti che facciano prevedere squilibri nella gestione di bilancio. Viste le comunicazioni del segretario generale e dei responsabili degli altri servizi, quindi tecnico-amministrativa, non esistono attività segnate di debiti fuori bilancio. Lo stesso scrivente e quindi responsabile del servizio finanziario non ha attività di competenza assegnate per debiti fuori bilancio, quindi risulta appunto che questi debiti non esistono, che dalla verifica non emerge nessun disavanzo della gestione corrente, né questo disavanzo appare prevedibile e che permane l'equilibrio. Queste sono le conclusioni. Io mi rendo conto che è estremamente complesso interpretare relazioni di finanza pubblica. Un impegno che mi sento di prendere anche nei confronti, diciamo, del Consiglio è quello di chiedere, passate adesso le festività in un momento di calma, in un consiglio informale al responsabile del servizio finanziario, se siete d'accordo, di dedicare una seduta all'illustrazione di alcuni meccanismi finanziari che vanno conosciuti in modo da capire anche terminologie, relazioni in modo compiuto. Anche se devo dire che in questo momento siamo in un momento di passaggio, nel senso che la finanza pubblica verrà probabilmente pro futuro gestita non più con il sistema, diciamo, del bilancio pubblico, ma si sta andando verso una visione privatistica, cioè verso una visione simile a quella dei bilanci delle imprese private. Detto questo, però, finché c'è questo, credo sia importante, e questo mi impegno a farlo, a chiedere al responsabile del servizio di, come dire, darci un piccolo corso di formazione interno che serva almeno a condividere alcune terminologie che penso debbano essere patrimonio di tutti per poter capire bene di cosa si parla.
Grazie Sindaco. Questo punto l'ordine del giorno non è soggetto ad approvazione, però è prevista la discussione, pertanto chiedo ai consiglieri che intendono intervenire di prenotarsi. Chiede la parola al consigliere Filippi, prego.
Sì, infatti volevo proprio chiedere, ma ha preceduto il sindaco, che ne avevamo parlato anche ieri mattina, proprio per noi consiglieri potrebbe essere veramente difficile analizzare un bilancio con questi criteri, tra virgolette, politici più che finanziari economici, e quindi si sposa questo che ne parlavamo proprio ieri, ben felice di partecipare, penso anche i miei colleghi, a una seduta informativa per quel quanto può essere informativa, diciamo. Grazie.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie Presidente. Devo dire che la relazione l'ho letta al 60% perché è molto corposa, 83 pagine non sono proprio così facili. Sono arrivate a noi lunedì, quindi chiedo se possibilmente magari l'anno prossimo, invece che arrivare l'ultimo giorno utile a votare questa cosa che sarà entro il 30 novembre, si potesse arrivare magari con un po' più di anticipo da poter anche noi, visto che siamo presi questo incarico dei consiglieri, avere un po' più di tempo per poter sviscerare eventuali cose, insomma, tutto qua. Benissimo quanto detto anche appunto in conferenza capigruppo, di fare un incontro con l'addetto per un discorso responsabile. Chiedo se forse è il caso di allargarlo ai responsabili di consulta, perché non so se devono avere anche un parere sul bilancio. L'unica cosa questa, grazie.
Nessun altro ha chiesto la parola, pertanto si conclude questo punto su questa relazione e passiamo al punto numero 9. Scusi consigliere Lancerin. Prego.
No, scusi lei Presidente, sono arrivato leggermente lungo a chiedere la parola. Volevo solamente ringraziare sicuramente le persone che si occupano della finanza e della ragioneria all'interno del nostro comune, che anche quest'anno, sottolineiamo, ci hanno fatto raggiungere il patto di stabilità, e sicuramente questo è, come dire, un merito che va dato a chi lavora, certamente agli amministratori, ma anche a chi lavora quotidianamente su questi temi, perché con tutti i problemi che si sentono sulla finanza locale, riuscire a rispettare tutti gli anni, come abbiamo fatto noi in Comune di Levico, i patti di stabilità, è un merito che va sicuramente sottolineato.
Grazie consigliere Lancerini. E passiamo al punto numero 9, approvazione della convenzione tra comuni per l'esercizio associato della governance della società capitale pubblico Amnus Spa. Relatore il sindaco, quindi a lei la parola.
Grazie. Siamo ad approvare il rinnovo di una convenzione che è stata anche modificata, perché si è modificata la normativa, per l'esercizio associato della governance di una società che è l'AMNU, che conosciamo tutti per quello che fa, che è una società a capitale pubblico esclusivo. È opportuno inquadrare che cosa si fa nell'affrontare questa delibera, perché è una delibera che appunto deriva dalla legge che dice che le società in-house providing, quindi le società a completo capitale pubblico, no, siano sempre più assimilate sostanzialmente alle regole che governano anche gli enti pubblici. Quindi questa convenzione, come vedremo dopo, è stata approvata poi dalla conferenza appunto dei sindaci, affronta sostanzialmente due tematiche, una che c'era già prima, che era quella del governo, diciamo, della società, e una nuova che è stata introdotta dalla legge provinciale del 2010, che impegna gli organi della società, tramite appunto i soci, al rispetto delle misure di contenimento della spesa. Questa è una novità, quindi sostanzialmente noi stiamo approvando uno strumento che serve a fare in modo che i soci enti pubblici di questa società, che è totalmente capitale pubblico, riescano ad effettuare la loro funzione, che è modificata rispetto a prima, che è quella sostanzialmente di direzione e controllo di queste società pubbliche, ma anche un impegno a mettere in atto quelle procedure che consentano di controllare la spesa di questi enti. Questa convenzione, che vedete è fatta fra tutti i comuni, sostanzialmente quindi prevede due novità rispetto a quella precedente. La prima novità è nell'articolo 1, che è l'oggetto della convenzione. Quella nuova dice: la presente convenzione ha per oggetto la disciplina dell'esercizio associato da parte dei comuni contraenti delle funzioni di indirizzo e vigilanza delle società a carattere interamente pubblico, nonché la definizione delle misure organizzative per garantire l'attuazione del protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali di cui in premessa. Questa seconda parte non era presente nella vecchia convenzione perché non c'era proprio la legge ancora. La convenzione precedente risale al 2009, credo, giusto?
Sì, sì, 2009.
Quindi la legge poi è uscita dopo. Quindi si è inserito questo nuovo oggetto all'interno della convenzione. Questo poi implica anche, per quello che riguarda l'articolo 3, cioè le funzioni di indirizzo e vigilanza, una maggiore articolazione di queste funzioni, che intanto vengono proprio distinte in tre grandi gruppi, cioè le funzioni di indirizzo, le funzioni di vigilanza e le funzioni sul controllo della gestione. E anche qui, al punto C delle funzioni di indirizzo, è inserita l'individuazione di direttive e azioni atte ad impegnare gli organi della società rispetto alle misure di contenimento e razionalizzazione delle spese. E anche tutti gli altri punti sono resi rispetto alla precedente convenzione in modo molto più articolato e definito. Il terzo punto di novità è l'individuazione di un comune capofila. Mentre prima questo non esisteva, che viene proposto nel comune di Pergine, Valsugana. Ovviamente il comune da un lato fa il capofila, dall'altro deve lavorare impegnandosi a mettere a disposizione i propri uffici per tutte le funzioni che servono per la messa in atto di questa convenzione. E la conferenza di coordinamento dei sindaci, che è l'organo che poi, come dire, sta sopra la società, che comunque ha i suoi organi amministrativi, ovviamente il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, quindi viene convocata dal comune capofila, può essere chiaramente convocata anche su istanza di tre comuni, come avete visto, e questa è un'altra novità che viene inserita. Le altre norme della convenzione sono norme che comunque derivano da un dialogo, diciamo, fra la provincia e che vengono da norme di direttive, diciamo, provinciali, di applicazione di una legge che, ripeto, ha novato l'obbligo di gestione e di controllo, ma anche ha introdotto questo controllo sui costi. Quindi sostanzialmente queste società, che sono società a gestione privatistica, perché sono delle società per azioni, ma sono totalmente di proprietà dell'ente pubblico, sottostanno alle stesse regole del comune o di un altro ente pubblico, quindi hanno tutta una serie di controlli che sono stati resi sempre più pregnanti e sempre più efficaci. E questa nuova convenzione, oltre a dover essere rinnovata perché era in scadenza, riprende anche tutte queste novità. Queste sono le novità essenziali della convenzione che viene proposta per l'anno.
Grazie Sindaco, apriamo la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Qua mi trovo in grossa difficoltà, non posso dire che la convenzione non sia buona. Mi dispiace trovarmi, dopo che la convenzione precedente era scaduta a marzo, trovarsi adesso in fretta e furia a dover votare una convenzione senza averla magari controllata in eventuali di vigilanza, commissione di vigilanza, che poteva sicuramente prenderne in mano magari ancora con qualche mese di anticipo e poter sviscerare se c'era qualche altro problema. Devo dire che ultimamente si vede decantare molto il lavoro dell'AMNU, questo non posso dire, però avrei voluto che venisse presa in mano dal Consiglio o da una parte del Consiglio e valutata un po' più attentamente, non trovarsi qua, anche qua all'ultimo momento, a dover votare una cosa che a prima impressione sembra buona, non so se poteva essere migliorata. Vorrei chiedere un'altra cosa, visto che anche l'altro giorno in conferenza capigruppo il consigliere Maurizio Lancerin, che doveva essere, a quanto mi sembra dal verbale anche che abbiamo votato oggi, delegato da parte del comune per i contatti con le società partecipate, che ha partecipato in quella riunione dei capi sindaci nella riunione che è stata fatta alla metà di novembre, visto che non era il sindaco ma un suo delegato, e il delegato, almeno a quanto mi sembra, doveva essere Maurizio Lancerin. Volevo sapere chi c'era, insomma, e si poteva relazionarci magari un po' di più su questo incontro, se c'era stato qualche altro problema o qualche altra cosa anche dagli altri comuni. Come dico, appunto, voglio ripetermi, secondo me la convenzione non è male, spererei anche per un futuro che magari venisse fatta una scaletta, se ci sono altre convenzioni, altri contratti che sono in scadenza, magari avere un po' più di tempo per poterli esaminare attentamente e sviscerare.
Ha chiesto la parola il consigliere Perina, prego.
Ecco, niente, mi trovo concordo con quanto detto dal consigliere Beretta, in quanto si è avuto poco tempo per esaminare effettivamente tutto il contenuto di questo rinnovo di convenzione con l'ANO. Io penso che funzioni come apparato funziona. L'unica cosa che mi teneva, che volevo sottolineare, è quella che è la gestione tra il Comune e l'ANO, nel senso che secondo me ci sono delle cose che si possono solo migliorare, nel senso che ad esempio per quanto riguarda le agevolazioni, riguardando il regolamento del Comune di Pergine, ad esempio per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica, dei rifiuti urbani in trasformazione biologica, quindi si assumono con un'autocertificazione di avere il compostaggio in giardino, per fare un esempio, hanno un diritto di sconto sulla tariffa annua pari a una determinata percentuale. Questo anche quando il caso dei bidoni è troppo distante dall'abitazione, anche lì hanno diritto a un'agevolazione, a uno sconto, oppure quando si conferisce direttamente nella discarica il rifiuto solido si ha un diritto allo sconto. Ecco, siccome naturalmente sono ben conscio che non si può avere un aumento totale degli sconti, ma penso che fino a una soglia, penso, non so, di solito vari comuni fanno tra il 20 e il 30% della quota fissa della tariffa, si possa anche dare un premio al cittadino che fa più, diciamo, quello che ha il compostaggio in casa porta di più al centro riciclato, è giusto che abbia anche un risparmio nei confronti di uno che magari non lo fa. Ecco, ho notato che come informativa sul sito dell'AMNU e per chi paga le bollette spesso e volentieri queste cose vengono tralasciate, perché tanti magari fanno il compostaggio e non sanno che potrebbero avere diritto allo sconto, o ecco, quindi su alcune cose, soprattutto sull'agevolazione, secondo me si può fare qualcosa, e secondo noi magari anche all'interno di una commissione si potrebbe valutare, insomma, qualche indirizzo da dare nei confronti dell'AMNU. Ecco, volevamo sapere cosa ne pensavate, se anche voi avete valutato queste questioni. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Dal Bianco, prego.
Sì, grazie. D'accordo con Perina e con Beretta, i tempi sono veramente ristretti. Ritorniamo al solito discorso di approvare in fretta e furia perché siamo in scadenza, bisogna fare... io opterei veramente per avere un calendario. Avevo chiesto ai tempi in un altro consiglio un protocollo. Comunque scadenze, noi sappiamo che magari nel 2015 avremo determinate scadenze e cominciamo a mettere a calendario, e invece noi arriviamo sempre a dover approvare all'ultimo momento e abbastanza impreparati, non per colpa nostra, perché sono cose abbastanza importanti, come diceva il consigliere Perina. Soprattutto l'AMNU è una questione su cui si può lavorare per riuscire a far risparmiare i cittadini. È una cosa che verrà in seguito, una volta che verrà approvata questa cosa ci si studierà sopra, però secondo me arriviamo sempre impreparati, e devo dire che non è per colpa nostra, perché non possiamo pensare di trasformarci in tuttologi, abbiamo bisogno di tempo per elaborarle. Allora non si parla di giorni, ma si parla di mesi. Sapevamo che c'era in scadenza questa, però ne parliamo oggi quando la scadenza è imminente.
Prego, sindaco.
Ma volevo fare chiarezza su alcune cose che secondo me non sono state interpretate nel modo corretto. Allora, prima di tutto, io concordo con l'esigenza di prendersi per tempo e esaminare con attenzione, però questo non è la convenzione con AMNU che, come dire, dà degli indirizzi su come viene gestita, è la convenzione fra i sindaci che sono soci di AMNU perché si mettono d'accordo su come controllare AMNU. Questa è la convenzione. Quindi qua non c'entra niente di decisioni gestionali, c'è la decisione di come noi controlliamo AMNU, e il testo è complesso, sì, ma non è neanche poi eccessivamente complesso. Il testo oltretutto esce da un iter che è un iter che è stato, come dire, impostato e concordato col dirigente della provincia, delle autonomie locali, cioè non è che si sono trovati in conferenza dei sindaci a Pergine e l'hanno scritto di proprio pugno. È un testo che viene adottato sulla base di indicazioni tecniche di un ufficio della provincia, cioè del dirigente delle autonomie locali. Quindi ecco, non vorrei che si facesse confusione, le istanze che ha portato Perina eccetera sono legittime, sono giuste, le prenderemo in conto, ma non riguardano l'approvazione di questa convenzione. Questa convenzione è come i sindaci si mettono d'accordo per esercitare il controllo sulla società e come si mettono d'accordo per fare in modo che possa essere fatto un controllo sulla spesa. Fine. È una regola quadro, cioè non c'è niente di sostanziale. Quindi dopodiché, nel mentre, lì sì, dopo, nelle decisioni, come dire, che implicheranno cose che incidono poi sulla qualità del servizio, eccetera, eccetera, lì. Qua stiamo semplicemente approvando una convenzione che è stata modificata proprio perché la legge, ripeto, ha introdotto nuovi tipi di nuove tipologie che prima non erano previste, come quella del controllo della spesa, prima non era compito dei soci, cioè adesso dice no, voi siete soci pubblici di un ente, di una società interamente a controllo pubblico, dovete fare anche questo lavoro, perché è come fosse un ente pubblico. Quindi questo stiamo parlando. Ecco, quindi questo è il tema. Quindi sono d'accordo con le cose che ho detto, però noi stiamo approvando la convenzione quadro, e la convenzione quadro è quello che c'è scritto lì, sono 3 pagine, poi non è che sia una roba. Io stesso, cioè abbiamo aspettato il lavoro che è uscito da un iter, ripeto, governato dalla provincia, discusso in vari sedi, anche e soprattutto dal punto di vista normativo. Questo per precisione.
E ha chiesto la parola il vice sindaco, prego.
Scusa, volevo dire che ha partecipato, è stato il delegato, è stato il vice sindaco, perché era la conferenza dei sindaci, quindi io ero proprio, non potevo essere materialmente presente, quindi è andata istituzionalmente invece del sindaco il vice sindaco, non è stato mandato.
Prego, vice sindaco.
Grazie presidente. Il 12 novembre infatti ho partecipato su delega del sindaco alla riunione appunto del consiglio dei sindaci. In realtà corrisponde al vero il fatto che era presente a quella riunione questo responsabile della provincia, proprio perché questo accordo è stato in qualche modo stilato dalla provincia ed è quasi diventata questa norma di legge, ha dato quasi una sorta di incarico di revisione dei conti, chiamiamola così, ma anche revisione legale, ai sindaci stessi sulla propria società. Tant'è che d'ora in avanti, per esempio, appunto, le convocazioni delle assemblee e altri lavori che prima erano svolti a livello amministrativo all'interno di AMNU, adesso saranno svolti da questo comune capofila. Se poi ci sarà un'inerzia del comune capofila, ovviamente anche altri comuni potranno attivarsi per, come dire, portare un ulteriore livello di controllo sulla società che è partecipata al 100% dalle amministrazioni comunali. Quindi nulla c'entra qui la gestione dei rapporti tra Comune di Levico e AMNU per quanto riguarda la raccolta e quant'altro dei rifiuti, ma è semplicemente un adempimento normativo che sarà fatto su tutte le società appunto totalmente in house e quindi poco abbiamo dovuto insomma discutere su questo. Il tema poteva essere quello invece del comune capofila, ma evidentemente nessuno degli altri comuni insomma poteva accollarsi questo onere, perché ovviamente il comune più strutturato rimane sempre il comune di Pergine. In quella sede abbiamo deliberato che il comune di Pergine comunque non addebiterà a nessuno i costi diciamo di questa attività. E quindi credo che questa sia quello che dovevo aggiungere in merito a questa situazione.
Ha chiesto la parola il consigliere Filippi, prego.
Niente, una cosa, noi non discutiamo la validità delle modifiche sulla convenzione, ma ricollegandomi a quanto detto dai miei colleghi, il nostro problema ci viene chiesto di votare, di approvare delle variazioni dove noi oggettivamente non abbiamo il tempo né di valutarle, di analizzarle, niente. Poi mi chiedo, è vincolante il termine? Adesso se noi votiamo non passa questa convenzione, vincolante per il futuro della convenzione con l'AMNU? Non ho capito se questi termini dal 23 marzo mi sembra di quest'anno prorogata adesso, se noi non passasse questa approvazione, volevo capire cosa succede. Uno. Due, in coscienza è veramente difficile approvarla, è anche difficile votare contrario, perché effettivamente non siamo messi in grado, come sempre, di poter avere il nostro tempo per valutare le cose. E questo è il problema vero. non discutiamo che può essere più che valida, però non abbiamo avuto il tempo per giudicarla effettivamente. Tutto lì.
Prego, vice sindaco.
Vedete, io credo che questi tipi di convenzione, quando sono poi discussi dalla parte, diciamo, istituzionale, in qualche modo sono un adempimento, chiamiamolo, legislativo, e quindi è ben difficile che riusciamo a dire di no piuttosto che di sì, voglio dire, perché non possiamo entrare nel merito di una, come dire, appunto, un adeguamento normativo. Allora, AMNU dal 12 di novembre, quando è stato approvato, ha avuto, come dire, in quella sede ha dovuto ritoccare l'adempimento, che c'erano magari qualche piccola modifica da fare, dopodiché naturalmente lo ha trasmesso ai vari comuni per l'approvazione. Peraltro in quella sede ci ha detto che anche entro il 31 dicembre avrebbe voluto l'approvazione delle tariffe per l'anno 2015. Questo perché un'urgenza particolare, perché AMNU deve lavorare con un budget ben preciso per il contenimento di costi. Ricordo che quest'anno, c'era anche per carità pubblicato sul giornale, ma pur avendo fatto anche un buon utile di esercizio, i 300.000 euro ulteriori li ha dedicato ad un abbassamento di tutte le tariffe da riversare sul cittadino. Pertanto nella bolletta di gennaio tutti quanti, ancorché magari non saranno cifre insomma significative, però tutti potranno come dire toccare con mano quello che sta cercando di come dire di mettere in campo AMNU proprio per la diminuzione delle tariffe. Questo è solo un primo step, ma ci sono tutta un'altra serie di come dire di azioni che sta mettendo in carico, come appunto non so, tipo la ridistribuzione dei giri piuttosto che altre forme di risparmio, per poter ulteriormente poi come dire agire sulle tariffe. Però ci sono dei tempi certi per cui le cose devono essere approvate, quindi questi sono i limiti, diciamo, di questi regolamenti. Grazie.
Prego, sindaco.
Allora, torno sull'argomento di prima, cioè sul tema del riuscire a prendere, avere nozione di quello che si delibera, eccetera. Io posso essere d'accordo su, cioè, paradossalmente, sulla relazione di prima, che erano 60 pagine, questa qua è un protocollo, è una convenzione di 3 pagine, cioè sono 14 articoli, di cui l'ultimo è il rinvio, il primo è la premessa. Quindi io ritengo che se i consiglieri la leggono con attenzione alla fine, essendo che forse per 3/4 contiene sostanzialmente precisazioni che derivano da un protocollo d'intesa del 2012 concordato a livello superiore a quello comunale, cioè non è che ci sia tantissimo di... Alla fine questa è una convenzione che dice: noi comuni ci mettiamo d'accordo che per fare quella cosa che è prescritta dalla legge, non è che possiamo sottrarci, dobbiamo fare quella roba lì, no? La legge ci dice: voi comuni dovete mettervi d'accordo e fare una convenzione, ma non una convenzione che entra in merito alla gestione dell'AMNU, una convenzione su come fate i controlli. Questa cosa ovviamente è diretta da un ufficio tecnico, perché se no, se i sindaci, io compreso, ci trovassimo là intorno a una tavola a fare questa cosa, potete, o anche se una commissione del comune di Levico e merita quanto si vuole, io vorrei vedere a mettere giù una convenzione di questo tipo qua. È una cosa di grande complessità, però non è poi così difficile nella sua lettura, sono 3 pagine. Questo non mi pare di poter accogliere la logica di dire che non è stato possibile valutare. La convenzione è scritta in modo abbastanza chiaro. Dopo si può discutere di cosa di questa convenzione, non lo so, che appunto il capofila fosse pergine, quello si poteva discutere, potevamo farlo noi, potevamo dire no. Nessuno ha voluto farlo, per fortuna che ha fatto Pesna, che è una rogna di meno, diciamocelo molto chiaramente, a gratis, no? Oppure si poteva perché poi i contenuti sono, vabbè, l'articolo 1 è l'oggetto e fondamentalmente riprende le nozioni di legge, c'è poco da discutere. L'articolo 2 sono le parti contraenti, lascio perdere. Le funzioni di indirizzo e vigilanza che sono illustrate, anche queste derivano fondamentalmente dalla lettura della norma di legge. Possono essere cambiate delle parole, ma non è che incide molto sul tema. E anche gli altri articoli, poi l'ente capofila, appunto, la durata 5 anni, l'assetto proprietario, la conferenza di coordinamento dei sindaci, è questa conferenza dove ci sono tutti i sindaci che rappresentano le proprietà comunali, è una garanzia. Quindi voglio dire, non è che ci buttiamo a corpo morto come comune di Levico in una cosa che non sappiamo che cos'è, è una convenzione che mette insieme un numero di sindaci che condividono un suggerimento dato da un ufficio tecnico della provincia. Questo mi sento di dirlo, quindi non penso che si possa dire qui stiamo deliberando al buio. Qui è abbastanza chiaro, insomma, se la leggiamo tutta, se volete, dall'inizio alla fine, ma non cambia molto.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie. Devo dire che questa l'ho letta tutta, mentre quelle di 83 pagine ne ho lette circa 50, questa l'ho letta tutta, questo assolutamente. Se devo entrare negli articoli, ad esempio la durata, secondo me era giusto protrarla all'inizio di una legislazione, non alla fine, se devo dirla. Io invece che fare i 5 anni da adesso, se penso che la prossima volta andremo a rivotarla tra 5 anni, quando ci mancheranno 5 mesi magari al nostro fine del mandato, l'avrei protratta magari di 6 anni all'inizio di un'altra amministrazione. Questo poteva essere anche per i comuni che danno votazione il prossimo anno. Altra cosa, se devo dire sulle tariffe, volevo capire cosa vuol dire che giustamente penso che sia una società che deve chiudere in pareggio. Se ha dell'attivo dovrebbe essere, come ha detto il vice sindaco, diviso sull'utenza e quindi con un abbassamento delle tariffe per il prossimo anno. Benissimo. Volevo capire cosa si intendeva nella parte finale da perseguire anche mediante procedure di graduale allineamento delle tariffe nei territori serviti. Vuol dire che i vari comuni, ognuno può avere una tariffa leggermente differente da un altro comune? Cioè sono dei piccolissimi aspetti qua e là che magari trovandosi in una serata con il tecnico potevi sviscerare e venire qua in maniera molto più serena e votarla molto più serenamente. Secondo me, come è stata fatta una proroga per la polizia municipale piuttosto che altre cose, l'avrei prorogata alla fine dell'anno prossimo, così noi, non tanto magari per noi, magari per gli altri comuni in questo momento hanno le votazioni a maggio e quindi c'è la nuova, ma sarà per noi tra 5 anni, ad esempio ci troveremo a votare una cosa dopo 6 mesi, non ci siamo magari. Grazie.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Grazie, era proprio per rinforzare il concetto di non arrivare con l'acqua alla gola. Può essere anche la cosa meno discutibile, cioè scontata. Secondo me è proprio il principio, cercare di arrivare, ma penso sia buono anche per i cittadini che stanno a sentire, perché loro si trovano davanti questa cosa e dicono sì, l'ha fatta la conferenza dei sindaci, è una legge approvata, per cui scade dopodomani e bisogna approvarla. Possono anche pensare, può venire anche un dubbio che la cosa non sia proprio stata pensata. Adesso ancora ne stiamo discutendo, ancora se ne sta parlando, anch'io me la sono letta rispetto all'altra che ho passato, ma me la sono riletta anch'io, però tante cose riesco a non individuare, riesco a non capirle. Però è il concetto che secondo me dovrebbe passare, prepararsi un attimino prima, con qualche mese di anticipo la cosa potrebbe cambiare.
Nessun altro ha chiesto la parola, pertanto metterei in approvazione questo punto all'ordine del giorno. Chiedo ai consiglieri di esprimere il voto favorevole. Voti contrari. Voti astenuti. 5 voti astenuti e 12 voti favorevoli. Quindi. Prego il sindaco di leggere il dispositivo della delibera.
Grazie. Il Consiglio Comunale, fatte tutte le premesse, delibera di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e per gli effetti dell'articolo 2341 bis del Codice Civile, lo schema di convenzione per l'esercizio associato della governance della società capitale pubblico Amnus SpA, che consta di 14 articoli nel testo di cui è l'allegato, che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione. Di individuare, secondo quanto disposto dall'articolo 1.6 del protocollo d'intesa nel Comune di Pergine Valsugana, l'ente socio che in nome per conto degli altri soci si rapporta con la società ed effettua il controllo tecnico sul rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo medesimo. Di autorizzare il sindaco ai sensi dell'articolo 23.4 dello Statuto Comunale la stipulazione degli atti di cui è il punto 1, nonché ad apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali richieste in fase costitutiva. Di trasmettere la presente deliberazione all'Amnus SPA per gli adempimenti di competenza. Di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi articolo 4 della legge provinciale 30 sono ammessi le opposizioni e i ricorsi di rito. Punto.
Metterei ai voti anche la immediata eseguibilità. Voti favorevoli. 12, voti contrari 0, voti astenuti 5. Va bene. Passiamo al punto numero 10 all'ordine del giorno, quarta variazione al bilancio di previsione 2014 e modifica della relazione previsionale programmatica per il triennio 2014-2016, variazione numero 13. Relatore e sindaco, a lei la parola.
Grazie. La variazione che viene proposta riguarda sia la parte corrente che la parte straordinaria, cioè gli investimenti del bilancio. In realtà è una variazione di piccolo calibro, anche se poi la somma sembra grande, semplicemente perché 200.000 euro vengono spostati fondamentalmente da un capitolo all'altro. Per la parte corrente vengono proposte variazioni per 91.765 euro, che per l'entrata riguardano maggiori accertamenti su ICI degli anni precedenti, il contributo del Ministero della Difesa per la gestione del cimitero austro-ungarico, il fondo perequativo, permessi di raccolta funghi, proventi per il servizio di depurazione, concessioni in aree cimiteriali, proventi della vendita di legname e il rimborso da parte dell'assicurazione per danni al patrimonio. Queste maggiori entrate vengono destinate per alcune spese, che sono ad esempio il finanziamento di lavori una tantum di riparazione urgente presso immobili in località Vezzena causati da eventi atmosferici, previsti per 16.000 euro, il famoso vento, se vi ricordate, che ha scoperchiato una malga, di finanziare alcuni lavori, sempre una tantum, per la manutenzione di una linea di alimentazione elettrico sull'impianto di ventilazione della piscina comunale e sostituzione di supporti tecnici correlati a questo, l'integrazione dello stanziamento previsto per anticipazione del trattamento fine rapporto dei dipendenti, l'integrazione del fondo di riserva ordinario e l'adeguamento di alcuni stanziamenti di parte correnti ad effettive necessità di piccolo calibro, ad esempio di acquisto di generi alimentari per la scuola materna, contributi alla scuola elementare per attività educative e trasferimenti per attività turistiche di fine anno. Questo per la parte ordinaria. Per la parte straordinaria, invece, c'è il finanziamento per il supero dei lavori del Forte Pizzo per 28.000 euro, utilizzando in parte, cioè 2.655 euro, l'entrata accertata e riscossa di indennità di esproprio che abbiamo ottenuto dalla PAT per l'adeguamento di accessi alla località Borba e per il resto il budget. La modifica del finanziamento dell'acquisto di un mezzo meccanico per il cantiere comunale modifica nel senso che viene utilizzato l'introito di cessione dell'usato. Il completamento del finanziamento per l'acquisto di misuratori per i servizi di acquedotto per 20.000 euro utilizzando introiti derivanti da contributi di concessione. E questa è la parte grossa, è la modifica integrale del finanziamento 200.000 euro previsti per i lavori presso il cimitero, in particolare per la realizzazione delle celette funerarie e opere di sistemazione esterna, che viene utilizzato, appunto utilizzando gli introiti derivanti da contributi di concessione che sono invece pervenuti nelle casse comunali proprio in quest'ultimo periodo. Quindi sostanzialmente una serie di interventi di piccolo calibro, le 200.000 euro sono uno spostamento di utilizzo rispetto a prima, che passa dall'avanzo di amministrazione all'utilizzo dei contributi di concessione che abbiamo incassato a fine anno.
Grazie sindaco, quindi apriamo la discussione su questo punto. Nessun intervento? Allora possiamo mettere ai voti prego consigliere Berretta. Dal bianco.
E queste entrate di concessione così copiose sono arrivate da?
Sono arrivate.
Scusa. Si può sapere?
Sì, prego.
No, non capisco.
La maggiore entrata del contributo di concessione.
La maggiore entrata del contributo di concessione è stata fatta dal pagamento dei contributi di concessione per l'area Beber cosiddetta, cioè per l'Evicopolis esattamente, 250.000 euro circa.
Grazie.
Se non c'è nessun altro intervento, invito il sindaco a dare lettura del deliberato.
fatte le premesse che abbiamo riassunto durante la descrizione della delibera, il Consiglio Comunale delibera di approvare le variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 riepilogate negli allegati prospetti A1 e A2 elaborati dall'Ufficio Ragioneria, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, variazione numero 13. Di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica del programma generale delle opere pubbliche. Di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio. Di prendere atto che con successivo provvedimento saranno effettuate le opportune conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione. Di dare atto che avverso presente provvedimento sono ammessi le opposizioni e i ricorsi di rito.
Allora mettiamo ai voti, voti favorevoli 17, voti contrari 0, voti astenuti 0. E chiedo anche la votazione per l'immediata eseguibilità, quindi voti favorevoli 17, voti contrari 0, voti astenuti 0. Quindi il punto numero 10 passa con 17 voti favorevoli. Siamo al punto numero 11 dell'ordine del giorno, una modifica al regolamento della Biblioteca Pubblica Comunale di Levico Terme. Relatore il Sindaco, prego a lei la parola.
Grazie. Questa è una modifica a un regolamento che avevamo già preannunciato, se vi ricordate, nel momento in cui avevo informato appunto che era mia intenzione, e come ho fatto, di dare delega al consigliere Orsinger, diciamo, per alcuni aspetti della gestione dell'assessorato alla cultura, e poi anche allo stesso quale presidente del consiglio di biblioteca. Siccome però il regolamento non prevedeva in questo caso di poter delegare un consigliere ma soltanto un assessore, abbiamo convocato il Consiglio di Biblioteca e l'ho presieduto io come da regolamento. In quella sede il Consiglio di Biblioteca ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale una modifica del regolamento in modo da poter procedere come dalla decisione assunta. Visto che appunto si prendeva in mano il regolamento, sono stati anche corretti alcuni refusi di alcune diciture che non sono più aggiornate, ad esempio il termine scuola elementare è stato aggiornato con scuola primaria, scuola media inferiore con scuola secondaria di primo grado, scuole secondarie professionali con scuole secondarie di secondo grado e formazione professionale. Quindi fondamentalmente la modifica al regolamento si riassume in questa nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 9, che dice: il consiglio di biblioteca è così composto: il sindaco o un assessore delegato o un consigliere delegato presidente di diritto, tre rappresentanti delle scuole, di cui uno della scuola primaria, uno della scuola secondaria di primo grado, uno delle scuole secondarie di secondo grado e formazione professionale, tre rappresentanti delle istituzioni ed associazioni culturali e ricreative, il responsabile della biblioteca senza diritto di voto.
Grazie sindaco, apriamo la discussione su questo punto, prego. Nessuno chiede la parola e quindi chiedo al sindaco di dare lettura del deliberato.
Allora, fate le premesse esposte in precedenza, il Consiglio Comunale delibera di modificare il comma 2 dell'articolo 9 del regolamento della Biblioteca Pubblica Comunale di Levico Terme, approvato con deliberazione del commissario straordinario numero 257 del 2/11/95, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 39 del 96, relativamente alla composizione del Consiglio di Biblioteca, così come di seguito specificato. Il Consiglio di Biblioteca è così composto: il sindaco o un assessore delegato o un consigliere delegato presidente di diritto, tre rappresentanti delle scuole, di cui uno della scuola primaria, uno della scuola secondaria di primo grado, uno delle scuole secondarie di secondo grado e formazione professionale, tre rappresentanti delle istituzioni ed associazioni culturali e ricreative, il responsabile della biblioteca senza diritto di voto. Precisare che le modifiche al regolamento entreranno in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione, di dare atto che avverso il provvedimento sono ammessi sempre i soliti ricorsi.
Quindi chiedo ai consiglieri di esprimere il voto favorevole su questa modifica. 17, voti contrari 0, voti astenuti 0, quindi la modifica viene approvata con 17 voti favorevoli. Siamo al punto numero 12 all'ordine del giorno, l'ultimo punto è una variante al piano variante 2014 al piano regolatore generale PRG per opere pubbliche con reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione. Relatrice la vice sindaco Laura Freisinger, prego a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora, questa è una variante al piano regolatore puntuale che riguarda esclusivamente due opere pubbliche che stanno partendo, insomma, che cerchiamo di realizzare nel breve. In primis la Villa Immacolata, che voi sapete, insomma, c'è già la progettazione e quant'altro, e in seconda battuta l'allargamento di via Sottoroveri, per la quale stiamo ancora nella fase progettuale. Nell'anno 2004 praticamente il piano regolatore generale del Comune di Levico aveva previsto dei vincoli su delle aree, proprio per, già si stava ragionando, insomma, per poter fare delle opere pubbliche. Questi vincoli però per norma avevano una decadenza dopo 10 anni, quindi il 18 agosto, se non ricordo male, di quest'anno i vincoli sono decaduti. Per poter quindi proseguire con l'iter di queste due opere pubbliche è necessario ripristinare i vincoli, altrimenti appunto potrebbero esserci dei problemi. Sicuramente per quanto riguarda la via Sottoroveri e via Pra, proprio per la reiterazione di questi vincoli preordinati all'isproprio appunto su tratti di viabilità interessati dal progetto, e poi invece per quanto riguarda una modifica specifica anche della destinazione di zona per la Villa Immacolata, che oggi sarebbe a zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale, che poi diventerebbe zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale, però attrezzature scolastiche e non più invece attrezzature civili e amministrative di progetto, quindi diciamo un adeguamento di quello che è l'utilizzo di quell'area. Sono due opere che le avevamo viste anche prima nella relazione dello stato dei progetti, insomma, che insomma sono strategiche e continuano, strategiche lo erano anche nel 2004 e sono, continuano ad essere oggi strategiche, perché una interviene insomma sulla viabilità, che sarà un tema poi oggetto anche di nostre considerazioni a livello proprio di programma di consigliatura, e l'altra naturalmente è dare la risposta ai nostri concittadini per la costruzione della seconda scuola materna, posto che la prima insomma presenta dei problemi dal punto di vista proprio della risposta ai bisogni delle famiglie. Quindi in realtà si tratta semplicemente di reiterare questi vincoli che erano preesistenti e che per un motivo insomma legislativo sono decaduti. Io direi che non andrei a leggere particolari relazioni, perché è una di quelle varianti puntuali per opere pubbliche. Peraltro questa variante puntuale non inficia la possibilità poi di provvedere invece alle tre varianti come dire del piano regolatore nel biennio, per fare eventualmente poi delle, come dire, delle osservazioni e soprattutto per fare un ragionamento per quello che può essere la nostra visione insomma della gestione del territorio di Levico.
Grazie Vice Sindaco, apriamo la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Mi trovo assolutamente favorevole su questo punto. Volevo chiedere se c'erano delle tempistiche un po' più certe riguardo la scuola materna, visto che ormai insomma so che da un po' si stanno guardando le varie offerte, volevo sapere se c'era una data presunta.
Su questo lascerei la parola all'assessore dei lavori pubblici.
Ha chiesto la parola anche il consigliere Filippi, magari raccogliamo un po' di quesiti. Prego.
Sì, assolutamente d'accordo anche noi, ma ha preceduto proprio per capire, volevamo anche noi capire le tempistiche, e all'inizio, ma poi mi ha risposto la vice sindaco, che non avevo capito cos'era che variava, era solo decaduta, e quindi mi aveva già risposto tutto lì.
Prego consigliere Dal Bianco.
Chiedo anch'io una cosa, verrà variata via Sottoroveri, no? E dal PRIC veniva fuori che era una delle vie meno illuminate di Levico, si attuerà qualche cosa anche lì a livello di illuminazione quando verrà cambiato con LED o quant'altro? Era solo un quesito.
Ha chiesto la parola anche l'assessore Bertoldi, così magari da chiarimento sugli alcune domande emerse. Grazie.
Buonasera a tutti. Innanzitutto, niente, per dare le risposte inizierei dall'ultima domanda. All'interno della progettazione c'era anche previsione sicuramente il rifacimento dell'illuminazione pubblica di tutta la via, anche perché allo stato attuale risulta carente, insomma. Per quello che riguarda il discorso dell'affidamento della gara di Villa Immacolata, la commissione sta lavorando, è vero che i tempi purtroppo si sono un po' allungati. È altresì vero il fatto che comunque, siccome la procedura è molto macchinosa, perché abbiamo 11 dite e bisogna analizzare il progetto nei minimi dettagli, in maniera tale da evitare per quanto possibile ricorsi, in maniera tale che appena avuto l'appalto di riuscire a iniziare i lavori. L'amministrazione sta un po' pressando, anche perché comunque sia, oltre a un discorso di necessità propria della realizzazione dell'opera, c'è anche un discorso di necessità di dare lavoro, perché comunque in quei tempi che corrono ogni lavoro può risultare determinante per chi è aggiudicatario dell'appalto. Praticamente mi allaccio al ragionamento che abbiamo fatto sia per l'appalto di Barco sia per l'appalto di Lungo. Io penso che ormai fine anno non arriviamo, perché obiettivamente penso che per i primi mesi del 2015 dovremo avere, mi auguro che per i primi due mesi, entro la primavera del 2015, di avere l'aggiudicazione in maniera tale che poi entro il 2015 devi riuscire a iniziare, insomma.
Ha chiesto la parola il consigliere Postal, prego.
Sì, era una curiosità più tecnico-legale, inerente proprio al discorso dei vincoli per l'allargamento delle strade. Cioè, in presenza di... forse più da segretario comunale questo. In presenza di fasce di rispetto per il potenziamento... l'allargamento di strade o per nuova costruzione di strade, sono tutti decaduti, nel senso in questo momento noi abbiamo delle strade di potenziamento che riportano delle fasce di rispetto, oppure comunque sia sono subordinati al rispetto della distanza per l'ampliamento. In quei casi lì si va a applicare la densità prevista come fossero decaduti, oppure mantengono l'attuale destinazione, salvo e non poter costruire perché c'è la fase di rispetto? Perché questo perché, cioè, il dubbio, non è dubbio da poco, cioè perché il piano operativo sappiamo che potrebbe essere decaduto passati 10 anni e vabbò. Però quello è un piano preordinato. Le fasce di rispetto, se sono considerate a stessa stregua dei piani attuativi, sono decadute nel caso di strade di potenziamento? Il dubbio era questo. Perché vuol dire che, tradotto in soldoni, è abbastanza semplice perché di questa domanda, destinazione di zona qualsiasi vuol dire che l'indice di zona va computato in parte con l'indice previsto dalla fascia di rispetto e in parte con la destinazione effettiva della zona. Grazie.
Prego, segretario.
Ma i vincoli sia nelle aree soggette a piano attuativo che tutti i vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti nel caso della sottoroveri, e se noi oggi andassimo a fare l'esproprio non avremmo titolo, perché è vero a livello cartografico che vi è la viabilità indicata come di potenziamento, però decorsi 10 anni ci troviamo di fronte alla necessità di reiterare il vincolo oppure no, insomma. E in questo caso l'abbiamo limitato alla solo sottoroveri, perché con tutta probabilità l'anno prossimo si può pensare, verso la fine, finita la procedura espropriativa, verso la fine dell'anno di procedere con l'appalto della stessa, avendo già l'esecutivo aggiornato. Per quanto concerne la domanda del rispetto della distanza della fascia di rispetto stradale, che passerebbe dai 10 ai 5 metri, l'indice fondiario non muta, perché in realtà è sempre 1,5, cioè diciamo l'indice è quello che è sull'area, e invece che stare a 10 metri potrebbe stare a 5 metri. Questa è una domanda tecnica che non mi sono posto, insomma, fino ad oggi, perché cartograficamente rimane insegnata come potenziamento, di fatto noi non potremmo farlo, insomma, se il privato si opponesse, insomma, e quindi andrebbe approfondita la questione. Così a caldo direi si diventa 5, insomma, però è una questione da approfondire, insomma.
No. Si posso forse
perché l'area
nella normalità dei casi, escluso il vincolo che adesso viene riconfermato perché siamo in presenza anche di progetto esecutivo, se uno non chiede la reiterazione del vincolo oppure dovrebbe rimanere tutto così com'è, perché questo era il problema.
Il problema è anche complesso, perché dove vi è un'area preordinata all'esproprio, la decadenza del vincolo comporta come conseguenza che l'area viene denominata bianca, ovvero con inedificabile a livello assoluto, salvo un indice di 0,01 metri cubi su metro quadrato. Quindi anche al di là dei 5-10 metri si potrebbe pensare che, nel senso, su quei 5 metri ulteriori non si può costruire di fatto, diciamo, magari non sono più 10, sono 5, ma dai 5 ai 10 di fatto c'è impossibilità di costruire, perché c'è una cubatura è risibile, insomma, però è una questione da approfondire, insomma.
Prego, vice sindaco.
Completamento della situazione, e in realtà sulle due strade sotto Roveri e Pra i vincoli erano stati posti nell'anno 2008, per cui non sarebbero decaduti in senso stretto. Per quanto riguarda invece il problema appunto delle distanze sulle strade, stiamo valutando attentamente anche quella che può essere una gerarchia delle fonti per quanto riguarda anche il codice della strada, e questo è oggetto di un prossimo incontro con i legali preposti. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, come mi sembra, chiederei alla vice sindaco di dare lettura del deliberato.
Delibera di adottare la presente variante al piano regolatore generale vigente, predisposta dall'ingegner Barbara Ecker dell'ufficio sviluppo urbanistico del territorio, dal geometra Gianni Cazzador dell'ufficio opere pubbliche e patrimonio, costituite da tavola unica, stato attuale, stato di raffronto, stato di progetto, relazione tecnica. Di dare atto che la presente variante di adeguamento normativo per opere pubbliche di reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio non prevede mutamento della destinazione in atto dei beni gravati da uso civico, e che quindi non si rende necessario l'avvio della procedura di cui all'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005 numero 6, intitolata Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico, di disporre la pubblicazione dell'avviso dell'adozione della presente variante al PRG su un quotidiano locale, all'albo comunale e sul sito web del Comune di Levico Terme, di provvedere al deposito della variante in tutti i suoi elementi costitutivi di cui al punto 1 e della delibera di adozione e libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione di cui al punto 3 presso l'Ufficio Sviluppo Urbanistico del territorio in via De Slucca Matteoni 2, di trasmettere la documentazione relativa alla variante in argomento, unitamente alla presente deliberazione, al servizio urbanistico della Provincia Autonoma di Trento per l'espressione del parere di competenza, come previsto dal comma 3 dell'articolo 31 della legge provinciale 1/2008, di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 92 sono ammessi opposizione alla giunta comunale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e giurisdizionale al Tribunale regionale giustizia amministrativa di Trento entro 60 giorni.
Chiedo ai consiglieri di esprimere il voto favorevole su questa proposta. 17 voti favorevoli, contrari 0, astenuti 0. Quindi la variante viene approvata con 17 voti favorevoli. Chiedo anche ai consiglieri di esprimersi sull'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli 17, voti contrari 0, astenuti 0. Quindi siamo arrivati all'ultimo punto all'ordine del giorno. Vi ricordo, consiglieri, che ci troveremo probabilmente dopo la metà di dicembre per un altro consiglio comunale, molto probabilmente sarà l'ultimo di quest'anno solare. Ringrazio tutti il pubblico, i consiglieri e buona serata.
Grazie.